Pega a camarada aí. Possiamo far rientrare il test? Arrivano alla spicciolata. Oggi sono un po' acciaccata, spero di cavarmela. Spero proprio di... Vabbè, no, non è motivo. Grazie, però va bene così. Ci siamo tutti, allora chi vuole iniziare con il controesame del test?
Presidente, io non ho nessuna domanda da fare al test.
Va bene, avvocato.
Qualche domanda,
prego,
presidente.
Avvocato.
Avvocato Sirotti, difesa Legnani. Senta, lei ci ha raccontato di questo episodio dove va in direzione, viene chiamato da Archinà, la buca riempita, eccetera, arriva Legnani e qualcuno le dice quello è Legnani. Ricorda chi le disse quello è Legnani?
Sì, il mio collega Battista, che era anche lui sindacalista, lui lo conosceva.
Di nome, scusi?
Battista Massimo.
Che era lì per quale motivo?
Lui era esecutivo di fabbrica, quindi era dirigente sindacale anche lui, distaccato.
Sì, ma cosa si faceva lì in quel momento, in quel frangente? Come mai era lì?
Noi eravamo lì per un'altra ragione. Io ero appena tornato dal posto in cui avevo fatto la denuncia, avevo avvisato l'ARPA Puglia di questo fatto. Erano arrivati i due ispettori.
Lei era andato all'ARPA Puglia personalmente fuori dallo stabilimento?
No, io ho chiamato, ma comunque potevo uscire, io ero distaccato dal servizio, non avevo il vincolo, essendo dirigente sindacale, non ero segretario di settore, quindi non potevo anche uscire eventualmente per andare all'ARPA Puglia, però telefonai in quell'occasione.
Quindi lei vede questo episodio, telefona immediatamente.
Sì.
E dopo questa telefonata che cosa succede?
Sono arrivate lì.
Posso descrivere in modo come fosse un frammento di...
Sì, tenga presente soltanto che sono passati 11 anni, forse anche di più, adesso non. Sicuramente prima del 2007. Sono arrivati due ispettori dell'ARPA Puglia, io ero nella direzione, però non ero dove si fanno le riunioni o negli uffici, ero diciamo nell'androne. E in quel momento lì c'era anche Battista, perché lì si facevano anche gli incontri, là ci sono diverse sale, cioè ci sono quelle dedicate agli incontri con i sindacalisti e poi all'interno, dall'altra parte, c'è la direzione dove...
Mi sembrava di aver capito che lei ci avesse detto che quando arriva in direzione, lei arriva in direzione perché è stato chiamato da Archinà.
No, Archinà si trovava, io non ho detto che sono stato chiamato da Archinà.
Scusi, forse lo ricordo male, ecco. Sì.
No, Archinà era là per questo problema perché era stato avvisato che c'era questo problema e si è avvicinato a me, io non avevo a che fare con Archinà direttamente. In quella circostanza si è avvicinato a me per dirmi perché non hai avvisato noi prima di andare a chiamare l'ARPA Puglia.
Mi sembra anche una cosa abbastanza normale, no? Nell'ambito di un'organizzazione aziendale. Non... Comunque, Archinà le fa questa osservazione.
Mm-hmm. Sì.
Quindi lei è lì per altre ragioni.
Sì.
Quali?
Adesso non le ricordo perché ero là. Non ricordo perché ero... però noi stavamo là, cioè l'ufficio dei sindacati è appena sotto la direzione, è ubicato appena sotto la direzione. Molte volte, per tante ragioni, si andava sopra per consegnare un documento, per avere a che fare con il responsabile delle relazioni sindacali. Però in tante circostanze io ho avvisato l'azienda e non ho risolto mai niente.
E lei in quel momento si trova lì?
Sì.
Per altre ragioni?
Sì.
Passa Archinà e le fa questa considerazione.
Sono arrivati questi... Sì, Archinà era là perché erano arrivati gli ispettori. erano arrivati gli ispettori dell'ARP. Io adesso il dettaglio preciso non lo ricordo, ricordo che Archinà era là, si avvicina a me e mi dice: perché non sei passato prima dall'azienda? E io gli rispondo: in tante occasioni ho parlato prima con l'azienda e non ho risolto mai niente.
E non è servito. In quel momento c'è anche questo signor Massimo Battista,
sì,
che è quello che quando passa Legnani dice: quello è Legnani.
Io gli chiedo: chi è questo? Tu lo conosci questo? Perché era lì per questa ragione, mi sembrava, perché in direzione c'erano questi due ispettori che io avevo chiamato, e Battista era là in direzione perché c'erano parecchi delegati là in direzione, quando nella direzione c'era anche Battista. Io gli ho detto: tu lo conosci quello che è? E quello è Legnani. E io per la prima volta ho visto Legnani, perché io personalmente i fiduciari non avevano a che fare con me, non venivano da me, specialmente perché io ero sindacalista, figuriamoci se venivano a parlare con me. Però quando io parlavo con i capi reparti dei problemi dei lavoratori, molti capi reparti dicevano che l'ordine era arrivato dalla proprietà, da Rebaioli, da Ceriani, per giustificarsi di una cosa sbagliata.
Senta, lei viene sentito nel 2012, quindi 6 anni fa, più vicino, molto più vicino rispetto ad oggi, ai fatti che oggi ci ha raccontato, e quando viene interrogato non fa il nome di Legnani. Come mai invece oggi è stato il primo nome che ha fatto tra i più famosi?
Perché ho ricordato di questo episodio adesso, collegando il fatto, siccome mi è stato chiesto anche di episodi, denunce, di segnalazioni di inquinamento, come nel caso della fossa, mi è tornato in mente l'episodio di Legnani. E in quell'occasione non racconto quell'episodio.
No, però vede, non le chiedono adesso come aiuto alla memoria, non proprio come formale contestazione. Non le viene chiesto all'epoca, parliamo sempre delle sommarie informazioni testimoniali che lei ha fatto nel 2012, di raccontare episodi riferiti ai fiduciari. Le vengono chiesti proprio i nomi dei fiduciari. Le chiedono: può farci qualche nome di fiduciario? Ecco, lasciamo perdere la qualità della domanda. Punto 2. Rebaioli Giovanni al porto e al parco minerale, Angeli Massimo al porto, in tempo passato.
Angeli non l'ho nominato io.
Angeli Massimo sempre al porto, questo è il verbale che lei ha firmato. Angeli Massimo sempre al porto.
Allora nel 2012, adesso l'ho dimenticato rispetto al 2012.
In passato, ai tempi di Manzulli, capo reparto IMA 1, vi era Elleri. Altri fiduciari dello stabilimento sono Corti, Simonetti, Forastieri, Ventramini, Cerioni, Rebaioli, Figlio ed altri.
Sì, li ricordo tutti, adesso che me li ha menzionati, sì, però sono passati altri anni. Non...
Sì, però quello che, diciamo, questa mia contestazione, questa lettura delle vecchie dichiarazioni che lei ha fatto, è riferita a questa circostanza. Lei non ha riferito episodi, ha riferito nomi. Oggi lei ci ha detto: uno dei nomi più famosi che circolavano in stabilimento era Legnani. Come mai 6 anni fa, quindi molto più vicino ai fatti di oggi, lei questo nome non l'ha fatto?
Perché magari l'ho risentito e mi è venuto in mente.
Ecco, l'ha risentito.
È normale?
L'ha risentito da chi?
L'ho risentito dai giornali, per esempio, l'ho risentito dai colleghi, l'ho risentito da amici con cui parlo. Non è...
Lei fa parte di questa associazione Liberi Pensanti,
sì,
giusto? Sa che Rito fa parte di questa associazione?
Rito l'ho portato io alla Guardia di Finanza, Rito. L'ho portato io.
Ecco, e Rito invece ha parlato diffusamente di Legnani. Allora io le chiedo, rispetto a quando è stato sentito Rito una decina di giorni fa, lei ha parlato con Rito?
Sì, ma non di Legnani. Ma anche se avessi parlato di Legnani e lui mi avesse ricordato, dovrei sentirmi colpevole perché mi ha ricordato un nome di cui mi ero dimenticato?
Questa è una domanda?
No,
non faccia, ecco, adesso veramente sì, non
me l'ha ricordato Rito Legnani, ma non avrei nessun problema a dire se anche Rito mi avesse ricordato di Legnani. perché dovrei nascondermi? Se io l'avevo dimenticato e lui me l'ha ribadito eventualmente, perché oltre ad essere testimoni magari siamo anche amici e se ne può parlare. Tu ti ricordi di Legnani? Ah, Legnani, lo avevo dimenticato. E perché se l'ho dimenticato non posso dire che è vero che c'era anche questo Legnani, che mi era passato in quel momento, mi era passato di mente, però se me l'ha ricordato, non me l'ha ricordato Domenico, ma non so, adesso non so in che occasione mi sono ricordato di Legnani, però Legnani io l'ho conosciuto in quell'episodio.
Va bene.
Presidente, grazie, non ho altre domande.
Grazie a lei, avvocato. Ci sono altre domande?
Posso qualche
chiedere? Prego, prego, commento.
Buonasera, salve.
Salve.
Ascolti, innanzitutto lei ha detto che in talune circostanze vi veniva riferito che determinate disposizioni provenivano dai cosiddetti fiduciari.
Sì.
Questo me lo diceva normalmente il caporeparto, non so bene il capotipo.
Sì.
Ho fatto anche un esempio concreto quando vi diceva mettetevi il casco che sta avvenendo, per esempio.
Esatto.
Ricorda il nome di qualcuno di questi caporeparto, comunque colleghi o comunque suoi superiori gerarchici, che le riferivano che la disposizione proveniva dai cosiddetti fiduciari?
I nomi,
ricorda qualche nome?
Da quando ho dato le dimissioni, dal 2007, sono passati 10 anni da quando non faccio più il sindacalista, però se qualcuno anche all'esterno mi chiede sai chi sono i fiduciari?
No, io la domanda è proprio un'altra.
Sì.
Non se lei sa chi siano i fiduciari. Lei ha riferito questo fatto specifico e ha detto...
Sì, si nascondevano dietro il fatto.
Ha detto, guardi che a me personalmente non ha mai dato disposizioni. Credo anche abbia detto, non vorrei sbagliare, che non ha mai assistito a disposizioni dirette da parte dei fiduciari.
No.
Dice, io riferisco queste disposizioni ai cosiddetti fiduciari perché il caporeparto di turno, comunque il suo superiore gerarchico in quel momento... È accaduto che le abbia detto a lei e ad altri suoi colleghi fate così perché lo ha detto Tizio.
Esatto.
Caio,
sì, sì,
detto fiduciario. Io le chiedevo, al di là dell'episodio specifico, che mi rendo conto che lei non possa datare oggi, anzi sarebbe persino sospetto se mi dicesse la data esatta, le chiedo invece se ricorda i nomi di qualcuno di questi caporeparto, perlomeno nell'epoca in contestazione. Cioè in quel periodo chi erano i suoi diretti superiori gerarchici?
Allora io da sindacalista non avevo diretti superiori quando svolgevo la mia attività di sindacalista, però mi capitava sovente di andare sugli impianti e parlare con i capi reparto e mi è venuto in mente appunto quell'episodio di Vielmi, se non mi sbaglio si chiamava il fiduciario, ed è avvenuto al GRF, non ricordo il capo reparto del
GRF. Mi perdoni, Vielmi, lei ha detto che l'unica occasione in cui ha avuto, mi pare di capire,
di parlare con un fiduciario.
No, e io non sto dicendo, questo l'ho inteso, lei dice a parte quell'episodio, peraltro lei come direbbe a disconoscere il suo interlocutore dicendo io non parlo con te.
Esatto.
No, però lei ha detto che in altre occasioni è accaduto, mi è parso di capire, sì, mi corregga se sbaglio, di aver lei assistito a un caporeparto che diceva o a lei o a qualche suo collega fate questo, e lei dice per rafforzare,
esatto,
insomma, l'ordine, la disposizione, dice guardate che questo l'ha detto, dico io, Bozza, se fossi io, un cosiddetto piccolo.
Non ricordo
il nome,
non
di
ricordo
nessuno proprio,
no, niente. Vabbè, completamente.
Vabbè, poco male. Ascolti, quando lei è stato sentito dalla Guardia di Finanza, e mi rendo conto che sia passato un po' di tempo perché era il 5 ottobre del 2012, le furono mostrate fotografie?
No.
Di nessuno?
No.
No. Un'ultima domanda sul processo che lei ha descritto quando era in acciaieria. Se mi può confermare, se ho ben inteso io, questa scansione proprio di fasi del procedimento. Noi abbiamo la siviera con la ghisa fusa,
sì,
che viene versata nel convertitore,
esatto,
e una volta versata nel convertitore, poi c'è l'insufflaggio di ossigeno attraverso le lance?
Sì, dopo, si aumenta la temperatura.
Dopo, bene. Le consta che in realtà il rischio dello slopping non sia collegato alla fase di sversamento della ghisa, come ha detto lei, bensì alla fase di insufflaggio dell'ossigeno?
No. Anche durante la fase di soffiaggio dell'ossigeno, perché l'ossigeno quando spinge soffia la polvere e sale sopra, però io mi sono...
Peraltro per correttezza le dico che faccio riferimento a una norma del BREF che immagino lei...
Non conosco.
Non conosce, va bene, la normativa europea di riferimento del settore, che ricollega il fenomeno eventuale dello slopping esclusivamente alla fase di insufflaggio dell'ossigeno. Per il problema di reazioni chimiche io non so spiegare.
A livello di norme tecniche, di quello che scrive il BREF, come ha detto lei, non lo so, però io, siccome vengo dall'acciaieria, sono nato in acciaieria, e mi sono trovato parecchie volte nel pulpito o in altri luoghi, quando la siviera sversa la ghisa, e le posso assicurare che il fumo che esce è impressionante. Non lo so se lo sa il Bref, però lo so io perché l'ho visto con i miei occhi.
Va bene, quindi ricollega a questo, conferma.
Sì, 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 lo confermo. Sì. Ma ci sono anche diversi video su YouTube di quando si sversa la
semina. No, l'abbiamo anche visto, se per questo è che abbiamo fatto un accesso impianto, dico la fase, non lo so, la fase dello sversamento.
In quella fase comunque i fumi che escono sono tantissimi, sono corposi.
Quanti anni, ha detto lei, nasce in acciaieria, quindi ha lavorato per quanto tempo?
Io sono entrato
come delegato sindacale.
No, 4 anni sono stato, però poi quando sono diventato sindaco, prima di diventare dirigente, sono diventato
di riferimento dell'area acciaieria come delegato, questo l'ho capito. No, dico proprio come operativo, ai macchinari, lei quando è stato 4 anni? Ha detto.
4 anni, ma anche quando ero sindacalista, non è che ero...
Questo l'abbiamo capito, io l'ho chiesto, lei quando lavorava, la sua opera, quattro anni dall'assunzione. È così, al 2002, corretto?
Ha detto così?
Sì.
Poi nel 2002 diventa delegato sindacale.
Ma comunque continua a lavorare per 2 anni, poi dopo divento dell'esecutivo di fabbrica e divento distaccato, dopo 6 anni quindi, cioè dopo 4 anni divento sindacalista, ma comunque rimango in acciaieria, poi dopo altri 2 anni, da quei 4, cioè quindi fino al 2003, nel 2003 sono diventato esecutivo di fabbrica e seguivo tutta l'area acciaieria. Poi dopo altri 2 anni sono diventato segretario e seguivo tutto lo stabilimento.
Ascolti, in quegli anni lavorava, in quegli ulteriori 2 anni, dal 2002 al 2004?
Sì, ho lavorato in acciaieria. Sì.
Ma avevamo capito forse con
fino al 2002.
E forse mi sono spiegato male io, però.
Sempre riferito all'area acciaieria.
Sì.
Ascolto, un'ultima domanda. Lei ha parlato prima di Battista, mi sì. Dite il nome?
Massimo.
Ed era delegato FIOM con lei?
Quando lui è diventato delegato io sono passato in esecutivo e lui è rimasto in acciaieria come delegato.
Sì. Senta, lei si è dimesso dal sindacato, dalla FIOM, essendo più o meno contemporaneamente o di comune accordo
sì,
con Battista?
Sì, contemporaneamente con Battista.
Che venne espulso dal sindacato?
No, Battista non è stato espulso da sindacalista. Sì. Battista è stato espulso dopo perché votava contro ogni bilancio, però non è stato espulso da sindacalista, ha dato le dimissioni come me. Se vuole sapere le ragioni.
No, le chiedo questo perché invece mi risulta che Rappa Rosario abbia detto il contrario. L'espulsione di 3 dirigenti sindacali, tra i quali Battista. Era solo
sì, ma non è stato espulso.
Non mi riguarda direttamente. Era solo
sì, non è stato espulso da sindacalista. Lui ha dato le dimissioni da sindacalista e è rimasto nel direttivo, è stato espulso dal direttivo.
Ah, vabbè, in questi termini, d'accordo.
Esatto.
Grazie.
Prego.
Ci sono altre domande?
Avvocato Marrazza per Colursi.
Sì.
Brevissime. Senta, sono qui. Senta, lei ha detto che ha svolto l'attività di addetto alla manutenzione meccanica nel reparto IMA 1.
2.
IMA 2. Può precisare il periodo?
Allora, io dal 7 novembre 2007, quando ho dato le dimissioni, sono stato trasferito direttamente all'AUCI, che è all'esterno dell'ILVA, perché in ILVA non mi voleva nessuno. Almeno questo mi è stato detto. Sono andato a IMA e ho cominciato con un caporeparto. Mi disse già allora
guardi, a me serve soltanto il periodo, vorrei sapere soltanto il periodo. Novembre 2007 a che anno?
Sì, sono stato dal novembre 2007 fino ad oggi. Fino a quando? Vabbè, adesso non faccio più l'ispezionatore dal febbraio 2013. Da quando sono rientrato.
Quindi diciamo che il suo compito di ispezionatore era dal 2007 a febbraio 2013.
Esatto.
Senti un'altra domanda. Lei ha fatto riferimento a ispezione dei carri ponte.
No, delle gru. Gru si chiama.
No, ha parlato anche di carri ponte, forse.
Quando stavo in acciaieria c'erano i carri ponte.
Ecco. Ci può dire esattamente dove si trovavano questi carri ponte?
I carri ponte si trovano sulle campate sia da un lato che dall'altro dei convertitori. Da un lato servono a caricare il convertitore, dall'altro lato servono a prendere l'acciaio colato o la scoria che rimane dopo aver colato l'acciaio nelle paiole.
Quindi, sostanzialmente, quelle anomalie che lei ha rilevato riguardavano quelle apparecchiature, giusto?
Quali anomalie?
Perché lei ha riferito che c'era una ruota che non funzionava, c'era...
No. Io in acciaieria dei cavi ponti non ho mai fatto l'ispezione. Io in acciaieria mi occupavo del ripristino lance. Le ispezioni le ho fatte al porto. Al porto non ci sono cavi ponti, ci sono caricatori e scaricatori. Questo ho detto. Caricatori e scaricatori sono diversi dai cavi ponti.
Chiariamo, lei ha ispezionato i caricatori o ha ispezionato per caso dei nastri trasportatori?
Anche i nastri trasportatori. Io facevo le ispezioni sui nastri e sui caricatori, perché i caricatori sono i macchinari che mettono il materiale nelle dramogge che poi scaricano sui nastri. Oppure sono quelli che caricano il prodotto finito, ovvero i rotoli, le bramme, i coils dentro le stive delle navi.
E quindi questo sempre quale
al porto,
IMA?
A IMA. La mia ubicazione vera e propria è IMA 3, però IMA 3 e IMA 2 sono uno a fianco all'altro. Io adesso, anche sul mio tesserino, ho scritto IMA 3 come lavoratore, però sono ubicato a IMA 2. In questo locale.
Allora, nel 2012 o negli anni precedenti, lei in quale IMA era impiegato?
Io ero affidato a IMA terzo sporgente, però le ispezioni che facevo si svolgevano sia al terzo che al secondo sporgente.
Perfetto. Senta, lei a un certo punto ha riferito di due gru che erano molto vicine, che si erano spostate. Questa verifica che lei ha fatto, immagino come ispezionatore, avviene in che anno? Lei ha detto nel 2013, mi conferma che era nel 2013?
No, è prima del 2013, perché questa verifica che ho fatto non era un'ispezione. Io avevo la sede dove noi consumavamo il passo, dove noi attendevamo disposizioni al porto, cioè sulla banchina, e per cui uscendo ci sono i caricatori dove io comunque facevo le ispezioni, e mi è sembrato anomalo che fossero così vicine.
Quindi lei non le ha ispezionate, le ha solo viste.
Le ho viste.
Nessuno le ha detto ispeziona quelle gru.
Noi tutte le mattine ispezionavamo quelle gru.
Sì, ma ha avuto il compito specifico di ispezionare quelle due gru solo notate?
In quel momento non potevo non era mio compito ispezionare quelle gru. Noi la mattina arrivavamo e ci dicevano: oggi devi andare a ispezionare il caricatore numero 2. Magari in quel momento il caricatore numero 2 non era quello che stava lavorando in quel momento, che io ho visto uno a fianco all'altro. Mi è sembrato anomalo che due gru potessero lavorare a questa vicinanza uno dall'altro, ed in effetti è anomalo che due gru siano, e non è che si sono spostate da solo, quella è una disposizione non è che io come lavoratore posso avvicinare due gru una vicino all'altra e far girare una da una parte e una dall'altra per caricare la stiva. Okay, perché la nave...
Presidente, vorrei ricordare che il test, nel rispondere a questa domanda, ha riferito di questa verifica nel 2013. Forse dovrebbe, lo riguarderemo poi nelle trascrizioni, però ha parlato del 2013.
Ho sbagliato la data.
Dovrebbe
È prima del 2013.
Però ha detto che nel 2013, quando rientrò dopo l'uragano, fu mandato...
No, infatti non potevo stare là. In quel momento
lo vedremo nel...
sì.
Senta, a proposito del tornado, lei quel giorno era in ferie?
Sì.
E il giorno successivo?
Ero in cassa integrazione, non si poteva entrare al porto, ci telefonarono e ci avvisarono di non andare a lavorare, perché...
E i giorni precedenti?
I giorni precedenti era lavoro.
Lavorava?
Sì.
Va bene, Presidente. Non ho altre domande.
Grazie. Ci sono altri difensori che devono intervenire per il controesame? Sembra di no. Ci sono altre domande, pubblico ministero?
Sì, soltanto una precisazione, Presidente. Signor Ranieri, lei prima ha fatto riferimento a della documentazione, ai fax che lei ha inviato per effettuare le segnalazioni, a dei video. Ecco, le volevo chiedere, questa documentazione tuttora è nella sua disponibilità?
Sì, l'ho data anche ai carabinieri, ho fatto un disco e l'ho dato ai carabinieri quando siamo stati ascoltati dai carabinieri. E poi l'hanno avuto anche il CIM, il Centro di Igiene Mentale e lo Sportello Nazionale del Mobbing di Pescara.
Delle copie, voglio dire, lei ancora tuttora ha nella sua disponibilità questa documentazione?
Come? Certo.
Sì. Presidente, ovviamente il pubblico ministero ha interesse all'acquisizione della documentazione a cui il signor Ranieri ha fatto riferimento, sia i fax che appunto ha dichiarato di aver di volta in volta inviato per evidenziare le anomalie di cui oggi ha riferito, nonché i filmati che sono stati effettuati dallo stesso. Pertanto si chiede o che la Corte voglia disporre l'acquisizione o che comunque autorizzi il pubblico ministero ad acquisire la documentazione.
Io penso, Presidente, credo che forse il metodo più corretto sarebbe quello che eventualmente il pubblico ministero lo acquisisce come attività integrativa di indagine, ce ne dà avviso, noi li guardiamo e poi si interloquisce. Insomma, credo si possa chiedere l'acquisizione alla Corte a prescindere.
Poi Presidente, se posso aggiungere un'altra cosa, allora rispetto a questa richiesta del pubblico ministero, Questo difensore ritiene che non sia corretta. Perché? Perché il teste ha fatto riferimento, ovviamente generico, nel corso del suo esame, a denunce, a fax inviati, a filmati fatti. Allora, rispetto a questo dato, se si dà accesso a una tipologia di richieste di questo tipo, non può che passare da una riconvocazione del test, dalla previa messa a disposizione della documentazione alle difese e poi la possibilità per le difese eventualmente di controesaminare il test su elementi documentali qualora la Corte ritenga di acquisirli. Quindi, perché noi dobbiamo verificare se sono pertinenti, rilevanti, congruenti rispetto alle date dell'imputazione. Ci sono tantissime verifiche, quindi non si può fare una richiesta come quella che ha fatto adesso.
Non capisco, Presidente, perché cioè io appunto ho richiesto, ho detto il pubblico ministero ha interesse all'acquisizione, la Corte disponga con le modalità che si ritengono. Avvocato, io non ho detto delle modalità particolari alla Corte, per questo non capisco.
Cioè poi non esamineremo nel contraddittorio e se sarà necessario dovremo risentire
il pubblico ministero. Noi la vediamo in segreteria. Poi se ha interesse il pubblico ministero chiede l'acquisizione, noi con cognizione di causa possiamo interrompere.
Infatti era
intanto la Corte la valuteremo poi in seguito se
sarà. Avvocato, io ho detto o la Corte lo dispone o il pubblico ministero l'acquisisce, l'ho anche detto, non ci sono. Ho anticipato questa richiesta innanzitutto per far specificare se effettivamente si tratti di documentazione che tuttora è nella disponibilità del test. E questo, vabbè, l'acquisirà il pubblico ministero.
Va bene, allora il test può andare, grazie.
Salve, buongiorno.
Salve, buongiorno. Chi dovremmo sentire dopo questo test?
Piane. Salve, buonasera.
Buonasera.
Può leggere la formula davanti a lei, consapevole? Prego.
Un attimo, lo cambio occhiali. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza.
Sì, nome, cognome, Piane?
Piane Raffaele.
Nato?
A Pietrafitta, Cosenza, il 2155.
Dove risiede?
Taranto, viale 11 F40.
Va bene. Grazie, risponda alle domande del pubblico ministero e poi delle altre parti.
Buonasera, ingegner Piane. Lei ha prestato attività lavorativa presso lo stabilimento Ilva di Taranto?
Certo.
Sì, tuttora? Dal
dal 1990, luglio 1990, 31 gennaio 2016.
31 gennaio 2016, sì. Allora, in questo periodo che tipo di incarico lei ha svolto? Ecco, se può
riassumendo dal 90?
Sì, 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 da quando
allora,
è stato assunto.
Allora, l'atto dell'assunzione, sono stato praticamente già impegnato nell'area servizi, allora si definiva area SAU, quindi servizi ausiliari, e con diciamo inizialmente, dopo aver diciamo, preso un po' visione dello stabilimento nella mia area, sono stato assegnato alla distribuzione energia, il cosiddetto reparto DIE, Domodossola, Domodossola, Imola e Empoli, che significa distribuzione energia.
Questo quando?
Senta, dal 90.
Signor Piane, prego. Può parlare un po' forte, si può avvicinare al microfono o avvicini a sé il microfono?
Allora, non so cosa non si sia capito fino adesso.
No, abbiamo capito, ma si sente molto poco.
Non capivo.
Se vuole, allora, per comodità sua, avvicini magari il microfono.
Ah, okay.
Ecco, invece di... Grazie.
Quindi, distribuzione energia, si intende il reparto responsabile della distribuzione tanto dei gas siderurgici prodotti e quindi... prodotti dallo stabilimento nella fase produttiva e distribuiti appunto nelle varie fasi di stabilimento che utilizzano questi gas. In più c'è anche la parte elettrica, quindi tutta la rete elettrica di stabilimento, quindi viene tuttora gestita da questo reparto, questo ente che si avvale di appunto sia di ausili elettronici che consentono di monitorare la distribuzione tanto dei gas, tutti i gas intendendo appunto quelli prodotti o anche acquistati tipo il gas metano, e la distribuzione e l'approvvigionamento dell'energia elettrica, energia elettrica ricevuta, prodotta dallo stabilimento e utilizzata nell'ambito dei vari parti produttivi. Quindi questo fino al 30 aprile del 2010, momento in cui assumevo, quindi dal 1 maggio del 2010, prendevo anche l'incarico di capo area del reparto, dell'area energie, quindi allargando il mio campo di competenza non soltanto al reparto DIE, ma all'intera area energie. Di conseguenza assumevo una maggiore responsabilità nell'ambito organizzativo, in quanto comprendeva anche la parte della produzione di aria compressa, produzione di aria soffiata, gasometri e quant'altro, comprendendo anche, quindi anche la manutenzione, cosa che prima non era nell'ambito della mia responsabilità, in quanto come reparto di era soltanto esclusivamente finalizzato all'esercizio della distribuzione dei gas e dell'energia elettrica. Quindi con l'ambito di capo area invece estendevo la mia responsabilità anche nella parte manutentiva.
Capito. Quindi stiamo parlando dell'area area energia. Ilva S.p.A. Quindi questo
aggiungo
dal maggio, ha detto dal maggio 2010
fino al 31 gennaio 2016. Aggiungo
sì.
Che dall'11 ottobre 2011, con l'acquisizione delle centrali ex Edison, quindi acquisite nell'ambito della la nuova società costituita da Edison come Taranto Energia, quindi al momento in cui veniva acquisita questa nuova società, quindi assumevo l'incarico di direttore tecnico delle centrali di Taranto Energia. Quindi questo dall'11 di ottobre del 2011, credo fino al febbraio del 2014.
Quindi delle quali centrali ha detto?
CET2 e CET3. Delle centrali ex Edison passate a Taranto Energia e acquisite dal gruppo Riva come proprietà. Di conseguenza prendevo l'incarico di direttore tecnico di queste centrali. Quindi in questo periodo avevo il doppio ambito, doppia casacca, quindi sia responsabile dell'area energia quanto direttore tecnico delle centrali.
Quindi capo area per energia e direttore tecnico.
Capo area ILVA dell'area energia e direttore tecnico delle centrali di Taranto Energia.
Sì, senta, in questo doppio incarico lei quindi dipendeva da chi? Cioè per quanto riguarda l'area energia e per quanto riguarda invece le centrali?
Come capo area dipendevo dal direttore di stabilimento, quindi mi interfacciavo con i vari direttori che si sono succediti nell'ambito della direzione di stabilimento di Taranto. Per quanto riguarda poi la parte di Taranto Energia, diciamo che non c'era un superiore diretto, diciamo che c'era la proprietà direttamente. Dipendeva,
quindi
sono stato nominato
direttore...
da Fabio Riva, cioè la mia nomina,
ecco,
di direttore mi è stata conferita da Fabio Riva, dalla regione Fabio Riva.
Quindi come direttore del tecnico delle centrali lei si rapportava direttamente?
Direttamente no, comunque avevo avuto l'incarico mi è stato assegnato dal ragione Fabio, quindi operativamente era un po' raro che mi interfacciassi direttamente con ragione Fabio, quindi diciamo la mia figura diciamo di riferimento era più che altro il signor Pastorino.
E chi era il signor Pastorino?
È una, diciamo, un responsabile della società da me conosciuto già in passato, perché diciamo che ho avuto modo di conoscere il signor Pastorino già agli albori di quando nell'inverno del 94-95 più o meno, prima ancora che venisse acquisito lo stabilimento da parte dei signori Riva. Ebbi modo di incontrare il signor Pastorino, presentatomi dall'allora mio capo aria con l'incarico da
capo aria
dell'epoca,
quindi si sta riferendo
al 95.
Il nome del capo aria, scusi,
Carmelo Liscio,
sì.
L'ingegner Liscio mi incaricò, siccome io ripeto già come responsabile del reparto distribuzione, quindi conoscenza anche mia diretta della centrale, accompagnai il signor Pastorino in visita alla CET2 in vista di una possibile, probabile acquisizione da parte dei Riva anche delle centrali, cosa che poi di fatto non è avvenuta, cioè poi l'acquisizione fu soltanto dello stabilimento senza la centrale. La centrale fu esclusa dall'acquisto. Però in quell'occasione appunto fu diciamo da parte mia ebbi modo di conoscere il signor Pastorino, quindi guidarlo nella visita, lo accompagnai.
Come le è stato presentato il signor? Chi era il signor Pastorino?
Era rappresentante della famiglia Riva in vista dell'acquisizione che ancora non era avvenuta dello stabilimento, e essendo la famiglia Riva interessata all'eventuale acquisizione insieme allo stabilimento anche eventualmente della centrale, quindi accompagnare il signor Pastorino come incaricato appunto di visionare la centrale 2 in vista di una eventuale acquisizione insieme, diciamo contestualmente all'acquisizione dello stabilimento. Ripeto, cosa che di fatto poi non è avvenuta, perché poi le centrali sono state conferite alla ISE, ILVA Servizi Energia, quindi non furono acquistate dalla famiglia Riva. Quindi, però in quell'occasione ebbi appunto modo di incontrare, conoscere e accompagnare il signor Pastorino, quindi mi fu indicato come responsabile della parte per investigare l'eventuale acquisizione della centrale. Quindi la mia conoscenza risale praticamente, ripeto, credo fosse i primi mesi del 95, prima dell'acquisto da parte di Riva.
Ho capito. E poi successivamente lei ha avuto modo di rivedere questa
assolutamente
persona?
Sì, perché sì. Praticamente con il signor Pastorino ho avuto modo, anche essendo già in pratica sempre ero la persona che dello stabilimento più si interfacciava con proprio come incarico per la parte elettrica con la Edison, comunque in ogni caso con ex ISE poi diventata Edison, e in questo ambito, presupponendo già la possibile acquisizione delle centrali al momento in cui sarebbe terminata la parte CIP 6, quindi essendo in pratica poi questa, diciamo, la gestione Edison destinata in ogni caso a chiudersi, e già all'epoca, parliamo del 2004, con il signor Pastorino ebbe modo di partecipare alle prime, diciamo, già alle prime fasi negoziali dell'acquisizione, poi di fatto avvenuta nel 2011, delle centrali, diciamo, di acquistate da Edison. Quindi i primi contatti con la controparte Edison avvenuti a Milano, facevo parte anch'io, diciamo, quindi sempre con, nell'ambito, diciamo, del gruppo, essendo in pratica, dicendo anche brevemente, anche probabilmente la persona già indicata e designata come, diciamo, responsabile futuro delle centrali. Quindi già dall'inizio ho partecipato con il signor Pastorino e la famiglia, alcuni componenti della famiglia Riva,
ai chi contatti in particolare, alcuni,
guardi, all'inizio c'era anche l'ingegner Emilio Riva e il ragioniere Nicola. Abbiamo avuto diversi contatti, colloqui, sia verso, diciamo, direttamente nella, diciamo, nella sede di Riva di Milano, e anche nella sede Edison, altri contatti sempre finalizzati, quindi, diciamo, la fase negoziale che poi si è concretizzata con l'acquisto diretto delle centrali da parte della famiglia Riva, quindi nel 2011. Quindi tutto l'iter negoziale, diciamo, la contrattualistica molto complessa, considerato l'importanza e la complessità dell'acquisto, tutta la fase, appunto, che poi, diciamo, ha confluito con il contratto finalizzato per l'acquisto, cioè varie trattative sono state, diciamo, seguite sia da me che dal signor Pastorino. Quindi spesso mi recavo a Milano in trasferta per, appunto, concludere tutta questa parte di diciamo, l'acquisizione delle centrali. Quindi ho avuto spesso modo di interfacciarmi con il signor Facciolino, diciamo, quasi sempre. Ogni volta era sempre la presenza mia, destino Pastorino, quasi sempre, erano sempre, insomma, il contatto era senz'altro abbastanza frequente.
Ho capito. E al di là di quegli aspetti collegati poi alla successiva acquisizione delle centrali, sì, ecco, i suoi rapporti con Pastorino, cioè, ci sono stati anche altri rapporti con,
certo,
con Pastorino?
Poi, diciamo momento, poi una volta diventato capoarea nel maggio 2010, certo, veniva
capoarea energia,
come
sempre,
capoarea energia.
Sì?
Anche se, devo dire sinceramente, il signor Pastorino veniva due volte alla settimana, quindi martedì e mercoledì. Quindi quando non eravamo in trasferta, sempre per motivi collegati alla centrale, tanto per citare, abbiamo cominciato sempre con il signor Pastorino a fare trasferte nel 2005 in Giappone, 2008 un'altra volta in Giappone, 2010 in Cina, 2011 negli Stati Uniti, in Francia non ricordo quale. Cioè, diverse volte, insomma, sia prima che durante, nel senso quando ero già capoaria energia, abbiamo sempre, in vista delle modifiche impiantistiche che si voleva fare nelle centrali che di prossima futura acquisizione, considerando la trasformazione che doveva essere necessariamente, diciamo, realizzata sulle centrali, considerato la diversità della gestione centrali che si modificavano completamente, una volta che cessava il CIP6, che, per dirlo in due parole, serviva all'Edison a gestire centrali in maniera praticamente a pieno regime notte e giorno, quindi con tariffa monomia, significa indipendentemente la notte e giorno, le centrali andavano al massimo, perché l'energia prodotta dalla C3 in particolare veniva pagata a prezzo pieno, un prezzo concordato CP6, diciamo, questo modo di gestire, quindi si consideri una macchina che va perennemente in autostrada, doveva diventare una macchina che invece andava in città. Quindi le modifiche impiantistiche sulla C3 erano necessarie, cioè finalizzata alla migliore economia gestionale centrale, proprio veniva di fatto completamente trasformata da utilizzo a pieno regime, come veniva giustamente esercita da parte Edison, in una centrale che dovesse diciamo, servire soprattutto allo stabilimento in termini energetici. Quindi tutte le circostanze che tra me e Pastorino quasi sempre vertevano come riunioni, come
vertevano, tutte le, non ho capito.
Cioè, le riunioni e in ogni caso i colloqui quando il signor Pastorino veniva a Taranto quasi sempre miravano al raggiungimento, già da quando ero già capo area, dovendo poi sapendo che
nel
doveva...
momento in cui lei appunto è capo area, sì. Capo area abbiamo energia. Detto capo area energia, sì. Ecco, la presenza di Pastorino, ecco, come si colloca in questo
dicevo,
lei è capo area, ecco, quindi
nei nostri rapporti settimanali la maggior parte proseguiva l'azione già iniziata nel 2004. La maggior parte delle riunioni, delle iniziative erano mirate alla gestione, cioè alla gestione futura delle centrali. Già ci
oltre a questo discorso dell'acquisto futuro delle centrali,
le modifiche
per quanto riguarda l'area energia, sì. Ecco, ogni qualvolta bisognava prendere delle decisioni, non lo so, intervenire in qualche maniera. Lei, abbiamo detto, è capo area, certo. Ecco, la presenza di Pastorino invece questo
per
vorrei
quanto mi riguardi,
comprendere
ripeto, come capo area era un contatto quotidiano quasi con il direttore di stabilimento, il capo Grossi in particolare, avevo una telefonata giornaliera col direttore. E ripeto, la maggior parte dell'impegno con il signor Pastorino già dal 2010 era quasi tutta, al 90% posso dire, in visione prospettica alle modifiche impiantistiche da apportare quando saremmo andati, cioè per la futura gestione delle centrali. Ripeto, nel 2010 ero capo aria, siamo andati in Cina per le centrali, non c'entrava niente l'area energia. Nel 2011, mi pare gennaio 2011, siamo andati a Milazzo per le centrali. Nel 2011, giugno 2011, non avevamo ancora acquisito centrali, siamo andati negli Stati Uniti, ma per le centrali.
Okay, cioè, mentre invece per quanto riguarda l'area energia, nel momento in cui vi erano da prendere delle decisioni...
Se ne parlava forse poco o niente, mi creda, in quei due giorni che il signor Pastorino sostava a Taranto, la maggior parte del tempo era utilizzato, impiegato per ragionare, gestire, discutere quanto serviva nella futura, aggiungo, abbiamo fatto anche le modifiche a livello elettrico, negoziandole con l'Enel distribuzione, siamo andati a Napoli, siamo andati a Roma, alla
questo
Terna.
Sempre come lei capo area energia.
Prima ancora, esattamente, prima ancora di diventare direttore tecnico delle centrali, questa attività preparatoria, propedeutica per la futura gestione ottimale della centrale, ha avuto sviluppo, pregresso già dal 2000, non dico già da prima del 2004, ma anche nel 2010. Tante
Senta,
attività
Bartolucci Guglielmo chi è?
Era una persona che è venuta nel febbraio 2010.
Dove è venuta?
Nell'area energia, nell'area energia. Quindi
sì.
Ho avuto la collaborazione di questo signore che veniva da Genova. Veniva da Genova, certo. E quindi mi ha coadiuvato nell'ambito sia della parte area, ma soprattutto già nelle varie fasi, comprese le trasferte, sono state effettuate anche con la presenza di questa persona.
E che rapporto c'era tra Bartolucci e Pastorino?
Credo di conoscenza. Pastorino conosceva Bartolucci in quanto aveva gestito le centrali di Genova, di conseguenza mi è stato presentato come persona esperta.
Da chi le è stato presentato?
Dal signor Pastorino.
Dal signor Pastorino, quindi sempre. Certo, certo, il signor Pastorino ha portato, lei lo ha conosciuto,
certo.
Bartolucci, in quanto glielo ha presentato Pastorino.
Certo, certo.
E come glielo ha presentato, come glielo ha indicato? Cioè come...
come una persona che, diciamo, è in grado di coadiuvarmi nella mia... Vabbè, ripeto, all'epoca non ero ancora capoaria, quindi... nel febbraio del 2010 non ero capoaria, lo sono diventato a maggio del 2010, quindi vabbè, è entrato, quindi io diciamo ero ancora ad interim, perché non, diciamo, ero responsabile del reparto D a quel momento, quindi non ero capoaria. Comunque mi è stato presentato come una persona esperta che veniva da Genova, avendo fatto appunto una notevole esperienza di gestione delle centrali da Genova, quindi avrebbe, insomma, collaborato, coadiuvato il responsabile di allora, non ero ancora io. Poi me lo
ed è stato sempre presente Bartolucci all'interno dell'area energia?
Certo, ma soprattutto poi nel momento in cui abbiamo preso le centrali di Edison, diciamo la sua parte era, avendo appunto maturato una notevole esperienza a Genova come gestione della centrale di Genova, dall'ottobre del 2011, diciamo, la sua presenza era più, diciamo, fisicamente presente in centrale. Cioè, c'era proprio l'ufficio, aveva un ufficio accanto al mio in centrale, in CET3.
Ho capito. E Pastorino invece aveva un suo ufficio sempre presso l'area energia?
No, allora diciamo che fisicamente non è che avesse un ufficio suo dedicato, veniva, ripeto, martedì, mercoledì già andava via, quindi veniva nel mio ufficio, quindi si appoggiava nel mio ufficio, ma non è che avesse un ufficio suo dedicato, assolutamente.
Senta, ma nel momento in cui si presentavano problematiche particolari, non so, sempre per quanto riguarda l'aria energia, lei si rapportava con Pastorino?
No, cioè poche volte se possibile, ripeto, due giorni a settimana su sette, perché lavoravamo sette giorni, non certamente, non c'era sabato e domenica.
Senta, quindi... lei quando è stato sentito il 7 giugno del 2013, sì, ricorda, dalla, sì, la Guardia di Finanza, le veniva posta la domanda, lei si è mai rapportato o si rapporta con con Pastorino Agostino? E lei risponde, sì, certo, quando vi è da prendere decisioni importanti, non di, sì, gestione ordinaria, ma relative a modifiche di impianti o investimenti di una certa,
certo,
rilevanza.
Certo.
Ecco, può spiegare. Io adesso ho chiesto, lei si rapportava, lei ha detto molto...
Mi perdoni, se sono problematiche gli investimenti, capisco che in questo processo sono problematici, che abbiamo fatto un sacco di investimenti, 4 miliardi e mezzo,
diceva,
ma non sono problematiche.
Ha riferito
perché...
genericamente il test, no? Quanto... abbiamo capito. Allora,
no, il test ha risposto sulle problematiche, Presidente. Domande sulle problematiche, ci facciamo la contestazione che non c'entra niente.
Comunque, posso...
Io ho detto problematiche di qualsiasi genere, oltre al discorso...
problematica di investimento, non è una problematica. Problematica è succede una cosa...
problematiche lo sto utilizzando in termine, come termine... Vabbè, qualsiasi discussione relativa a investimenti, a gestione...
No,
allora, cioè,
Ministero, utilizziamo l'italiano in maniera diversa, perché per me la problematica...
Vabbè, avvocato, per cortesia, avvocato.
Una problematica, un incidente,
posso...
qualcosa...
Ma perché l'investimento non può essere comunque indicato come una problematica che in quel momento, allora, si deve discutere?
No,
non ho capito.
No.
E quindi il contrasto in che cosa consisterebbe?
No, beh, vabbè, a questo punto...
Un contrasto, no. Ma dalle sue parole invece...
Allora, problematiche normali, corrette...
Allora, Presidente, sino adesso il teste ha riferito, sì, di avere avuto sempre un'interlocuzione costante con Pastorino per quanto riguarda il discorso dell'acquisizione delle centrali. Io invece adesso ho, sì, chiesto, qualora invece per l'area energia si presentavano delle problematiche di qualunque genere che possono essere... Allora io dico, si trattava di investimenti, si trattava di problemi, si trattava di gestione, di qualunque cosa. Il teste parlava con Pastorino e lui ha detto molto raramente. E io ho proceduto alla contestazione.
Quindi posso dire, posso...
Chiedo scusa un attimo, che il pubblico ministero ha fatto effettivamente la contestazione. Lui specifica già qui non di gestione. Quindi ha fatto anche capire la estemporaneità di questi rapporti legati a quei due giorni settimanali.
Sì, però mi parla di decisioni importanti, non di gestione ordinaria, non di gestione ordinaria, ma relative a modifiche di impianti o investimenti di una certa rilevanza. Per me c'è una, adesso decide la Corte, per me c'è una, c'è un contrasto rispetto a quello detto prima.
Sino ad ora il rapporto all'acquisizione delle centrali.
Presidente, credo che abbia parlato di modifiche impiantistiche, ha fatto anche l'esame della macchina che va in strada e che va in città.
E questo non le sembra,
non mi sembra, perché ha ripetuto più volte che i contatti erano limitati a quel campo.
Dottoressa, mi perdoni,
di modifiche impiantistiche, Presidente, noi abbiamo sentito parlare e ricordo perfettamente l'esempio della,
e allora a maggior ragione c'è il contrasto, scusatemi,
ricorda, ha detto con la Edison Chip 6 come se andasse al sempre al massimo in autostrada, noi dovevamo tararla per un servizio diverso, che è una modifica impiantistica, e lo ha detto. Ma, e ha parlato dell'acquisizione.
Aggiungo,
cosa avrebbe detto di diverso rispetto a quello che ha riferito?
Aggiungo,
non lo colgo, può darsi che sia il mio limite, ma io non lo colgo.
Posso confermare, posso aggiungere?
Quando? Ah, il tessero.
Una modifica impiantistica, mi perdoni, una modifica impiantistica che in ogni caso era tipo la parte elettrica, per intenderci, lo accennavo anche prima, cioè lì noi abbiamo modificato la parte tecnica, il 220.000 kilovolt.
E questa modifica che cosa attiene? All'area energia? Stiamo parlando dell'area energia?
Era finalizzata a modificare il collegamento della CET 3 che, come dicevo prima, inizialmente fino al 2010 era interamente dedicata all'esportazione, finalizzata al CP6, quindi verso la rete elettrica nazionale. E un'importante modifica era nell'ILVA, abbiamo modificato, era una cosa da milioni chiaramente, ma era sempre finalizzata alla futura gestione della centrale, in quanto ne è stato modificato un collegamento, un importante collegamento elettrico a 200.000 volt, proprio per renderla idonea non più all'esportazione massiva dell'energia prodotta verso la rete nazionale, ma per portare questa stessa energia all'interno dello stabilimento. Quindi era un impegno di spesa dell'ILVA, non di Taranto Energia, come area, però sempre per consentire a questa benedetta centrale di servire lo stabilimento e non la rete nazionale. Quindi questo per fare un esempio più grosso, quindi investimento.
Scusi, signor Chiane, allora, forse ci sfugge un particolare. Ci vuole ripetere l'area energia che oggetto aveva e le centrali, cioè ci vuole ripetere questo passaggio, allora, per cortesia, cioè il rapporto tra le centrali elettriche e l'area energia. Ma l'area energia, a quanto abbiamo capito, era più ampia.
Allora, l'area energia
comprendeva quali settori?
Allora, comprende tutto lo stabilimento, in quanto tutta la rete distribuzione dei gas siderurgici, rete gas COC, gas GAFO, gas OG, tutta la parte per la produzione di aria compressa, le centrali per la produzione di aria soffiata per gli altiforni, 5 gasometri, cioè è una, come dire, è come, faccia conto, una Enel, un acquedotto, il metano, non so come volete chiamarlo, un gas concentrata. Ora, non è una concentrazione, è chiaro che è qualcosa di distribuito per tutto lo stabilimento, comincia da un versante e finisce all'altro, quindi spazia per tutto lo stabilimento.
Quindi inizialmente riguardava soltanto la distribuzione,
la distribuzione. Tanto dei gas,
dopo
l'energia elettrica
è riguardata anche si è estesa la produzione.
Allora, però non come ILVA, cioè, come le centrali acquisite da Edison, che prima di venderla ha costituito una società nuova a cui ha conferito le centrali. La società nuova si chiama Taranto Energia tuttora, quindi è stata conferito l'impianto da parte Edison a questa società comprata dalla famiglia Riva l'11 di ottobre, ne sono diventato.
Produce anche per l'esterno o solo per lo stabilimento?
Produce anche per l'esterno, chiaramente essendo la produzione sovrabbondante, quindi c'è da parte, però a questo punto siccome la modifica apportata ha consentito di, come dire, distaccare fisicamente, elettricamente le centrali dalla rete nazionale, come lo era fino al, le dico subito, fino al 31 di ottobre del 2010, quindi con la modifica preparata già prima, dall'anno prima, finalizzata a far sì che le centrali servissero stabilmente, non fossero direttamente collegate con la rete nazionale, quindi ha consentito questo di far sì che l'eccedenza produttiva non fosse delle centrali come era prima quando Edison vendeva, era lo stabilimento, che il surplus di energia prodotto dalle centrali fosse gestito, fosse messo in vendita sulla, sulla rete nazionale. Questa è una modifica quindi importante fatta prima, come, diciamo, come area, però sempre con lo scopo di...
domanda, in che periodo? 2010 adesso?
Allora, abbiamo iniziato questa attività pensata già l'anno prima e portata a compimento nel 2011, cioè all'atto della, dell'acquisto, avendo già fatto una fase preparatoria di queste modifiche, quindi è stato soltanto necessario un mese di tempo, quindi acquisita a ottobre, già dal praticamente primo di novembre la modifica era già operativa. Se non fosse stata preparata anni prima, chiaramente bisognava aspettare almeno 2 anni, quindi portare, insomma, quelle centrali a essere utilizzati non già come servizio di stabilimento, ma rimanevano ancora vincolate per questa modifica importante che è stata preparata per tempo.
Va bene, grazie.
Prego. Ecco, e nella preparazione di questa modifica, sì. Pastorino è intervenuto,
l'abbiamo ragionata, partorita, discussa, come dire, predisposta insieme, questo senz'altro.
Ecco, quindi quando lei faceva riferimento, come le contestavo prima, a decisioni importanti relative a modifiche di impianti o investimenti di una certa rilevanza, fa riferimento solo a questa circostanza, o ci sono state anche altre situazioni?
Diciamo questa è quella la più importante che ricordo, poi non ci sono state, che io ricordi, cose più grosse, forse. Penso, diciamo, la gestione corrente, mi rapportavo con Capogrosso, mi rapportavo con, cioè, la gestione rutinaria,
sì,
era quella, certo.
Quando ha dato quella risposta diceva sì, certo, quando vi è da prendere decisioni importanti, cioè certo, il rapporto, certo, con Pastorino, certo. Non di gestione ordinaria,
no assolutamente,
ma relative a modifiche di impianti o investimenti,
certo,
di una certa rilevanza.
Certamente. Non ne ricordo, allora, concretizzati, finalizzati, credo che questo sia costato qualche milione di euro, appunto, questa modifica fatta appunto per consentire alla centrale di portare l'energia direttamente in stabilimento. Questa, diciamo, è una delle modifiche finalizzate più importanti che abbiamo fatto in quell'epoca.
Sì. Senta, lei ha detto che questo periodo, cioè quello precedente rispetto alla fase di rispetto all'acquisto delle centrali, in questo periodo i rapporti con Pastorino erano frequenti. Lei parlava di 2 giorni a settimana, se non faceva riferimento a martedì e mercoledì, ho compreso
sì.
Bene?
Martedì e mercoledì, certamente, certo.
Poi successivamente i rapporti con Pastorino sono rimasti sempre gli stessi dopo l'acquisto della questa fase dell'acquisto?
A maggior ragione era sempre martedì e mercoledì, direttamente in centrale, cioè ci vedevamo direttamente in centrale, cioè se prima ci vedevamo o lo andavo a trovare o comunque, insomma, non era così frequente, poi una volta acquisite le centrali la presenza in quei 2 giorni era, diciamo, abbastanza, come dire, regolare. A meno che non ci fossero poi, come dicevo anche prima, spesso sono state anche delle trasferte fatte pure in quell'epoca, quindi diciamo
sì,
abbiamo fatto insieme anche delle trasferte. Quindi.
Ecco, lì parla di questa presenza, e in particolare in che cosa si concretizzava la presenza di Pastorino?
Ma insomma, come andavano le cose, ma ripeto, era forse il mio riferimento, quindi mi dava delle indicazioni.
Per
parte,
quanto riguarda la gestione delle centrali, Pastorino aveva voce in capitolo?
Ma come dire, erano più che altro delle condivisioni di gestione, quindi chiaramente mi dava dei consigli, perché poi erano più che altro delle indicazioni, ripeto, quasi sempre condivise, finalizzate a sfogare di meno.
Sfogare?
Meno, sì,
non ho capito.
Nel senso, a gestire al meglio possibile le centrali, quindi cercando di prendere quanto più gas possibile, minimizzando il consumo di metano, quindi diciamo quello è uno scopo, quello, come dire, anche da un punto di vista economico, che fosse più, cioè una gestione più, non dico più profittevole, più economica possibile, quindi la sua preoccupazione, avendo fatto anche delle modifiche importanti, ripeto, già da, ecco, un'altra cosa che, ma tornando a Detroit mi sono ricordato, la modifica ai bruciatori fu preparata già prima dell'acquisizione.
Che cos'è questa modifica ai bruciatori?
Abbiamo fatto in modo che i bruciatori della centrale 2, per esempio, fossero in grado di non avere la necessità della torcia pilota, modificando la sensoristica, raddoppiando la sensoristica in maniera, un po' diciamo un termine tecnico, per consentire di poter funzionare senza il metano pilota. Quindi altre modifiche ancora, sempre avendo fatto.
Chiedo scusa, lei sta dicendo abbiamo fatto in modo, quindi parla al plurale, in che senso?
Condividendo la scelta di questo, ripeto, preparata già prima ancora di acquisirla, di fare questa modifica, quindi di modificare, se non sbaglio, erano le sonde rilevatrici di fiamma, raddoppiandole in maniera che potessimo andare con la centrale 2 con il minor consumo di metano possibile. Quindi questo sempre ha portato al poter consumare quanto più gas idraulico possibile a scapito, ma non è a scapito, perché in effetti poi diventa un risparmio, quindi gas idraulico che comunque già non costa rispetto al metano che invece va pagato, quindi si cercava di minimizzare l'utilizzo del metano a vantaggio del gas siderurgico, quindi migliorando quanto più possibile la
gestione. In relazione a tutte queste operazioni.
E queste sono state fatte prima,
Pastorino interveniva nelle decisioni relative a queste operazioni
che le prendevamo insieme, di conseguenza. L'ho anche detto nel verbale, quindi quando c'erano delle previsioni, quindi delle richieste d'acquisti verso l'ufficio acquisti, erano condivise, c'era una doppia firma, non posso negarlo, quindi diciamo come direttore, se verso lo stabilimento la mia richiesta veniva condivisa dal direttore di stabilimento, nell'ambito delle centrali condividevo la firma congiunta per gli acquisti.
La firma congiunta?
La firma congiunta con il signor Pastorino.
Con il signor Pastorino. Poi,
ripeto, l'ambito centrali, solo nell'ambito centrali, mentre rimaneva nell'ambito dello stabilimento Ilva la condivisione col direttore.
Per quanto riguarda le firme?
Per quanto riguarda le firme, come Ilva col direttore, come Taranto Energia con Pastorino.
Senta, lei prima faceva riferimento a delle riunioni indette, ecco, a queste riunioni partecipava anche Pastorino?
Quelle di Milano, quelle fatte, mi perdoni, quali di noi?
Lei in precedenza ha fatto, oltre ad aver fatto riferimento a dei viaggi fatti anche in Cina, fuori, all'estero, certo. Ha fatto riferimento anche a riunioni?
Allora, nell'ambito della trattativa lunga e complessa per l'acquisizione centrale, quindi tutta la fase negoziale, la fase preparatoria sia del contratto, non soltanto, ma abbiamo fatto diverse riunioni anche a Roma, a Milano e in sede, per definire le modalità di prove volte a...
Chi erano presenti a queste riunioni?
Io, Pastorino e la controparte Edison la maggior parte delle volte. Perché dovevamo
ricorda la presenza di altre persone?
Ma la maggior parte eravamo da soli, guarda, io e Pastorino. Andavamo a Milano, all'Edison, andavamo a Roma molte volte, abbiamo anche avuto incontri sempre con la controparte.
Sono state riunioni, scusi.
Sempre anche a Roma, nella sede Edison di Roma, un paio di volte siamo andati sempre per definire le modalità di prove, perché ovviamente prima di acquistare la centrale ci voleva verificare i limiti impiantistici, quindi non è stato facile anche questo. Definire una serie di prove tecniche volte a validare proprio i limiti tecnici, anche se lei dovesse acquistare una macchina, abbiamo cose che fare, quindi bisognava definire bene le caratteristiche stesse della centrale, quindi i limiti tecnologici e eventualmente anche la parte, anche lo stato manutentivo della stessa. Quindi diverse riunioni sono state proprio da definire le modalità, come, quando e in che maniera volessimo effettuare queste prove sulle centrali prima dell'acquisizione, con chi validarle, perché ci voleva anche una parte terza, quindi ne puoi immaginare che trattandoci di un affare di svariate milioni, diverse volte andavamo appunto a fare queste riunioni.
A queste riunioni, oltre a, abbiamo capito, compreso, era presente Pastorino, era presente lei, erano presenti anche altre persone?
Dell'Ilva no.
Scusi, l'ingegnere De Pasquale Fabrizio, l'ingegnere Del Vecchio Giovanni, perfetto. L'ingegnere Battaglia Vincenzo, chi
erano,
sono?
Erano dipendenti Edison, sono diventati miei dipendenti al momento dell'acquisizione, quando siamo diventati padroni, diciamo proprietari di Taranto Energia, quindi erano miei diretti collaboratori nell'ambito della gestione delle centrali, quindi a monte dell'acquisizione. In precedenza, se c'erano dei contatti, o quantomeno se si andava all'esterno, quindi su Milano o su Roma o altre sedi, diciamo da parte mia come Ilva, diciamo come parte negoziale, eravamo quasi sempre io e il signor Pastorino. La controparte, forse in qualche occasione, se non ricordo male, abbiamo visto anche la compartecipazione del, cioè, oltre al il responsabile ingegnere Edison della sede di Milano, forse una o due occasioni forse c'era stata anche la presenza di qualche altro, per un'altra persona che è diventata poi un diretto collaboratore, ma in più delle volte erano responsabili Edison con cui trattavamo questa
Senta,
questione.
Lei poi ha parlato di viaggi fatti appunto, come dicevamo, in Cina, in Giappone,
Stati Uniti, Francia, Inghilterra, sempre, ripeto.
Lei con chi ha fatto questi viaggi e qual era la finalità dei viaggi?
Sempre, ripeto, con la...
Innanzitutto con chi stava dicendo?
Pastorino,
sì.
Sempre... per recepire le migliori modifiche impiantistiche realizzabili sulle centrali al momento dell'acquisizione. Quindi sia con i giapponesi, con la le ditte giapponesi che potevano apportare le modifiche, l'Ansaldo, cioè, tutte le conoscenze tecniche che potevano essere messe in campo per consentire appunto alle centrali, una volta acquisite, a essere utilizzate e gestite come dicevo prima, in modo completamente diverso rispetto a quanto poteva essere messo in atto da parte Edison.
Lei ricorda di un viaggio effettuato in Cina il 18 marzo del 2013?
Assolutamente sì.
Sì, chi era presente?
Allora, in quell'occasione, siccome era un po' diverso, perché è stata una circostanza in cui abbiamo verificato la fattibilità di utilizzare il gas di acciaieria per farlo diventare, se non ricordo male, trasformato, è una ditta, se non sbaglio neozelandese, comunque estera, che era interessata ad acquisire una parte di gas di acciaieria per portarlo all'esterno dello stabilimento e trasformarlo, credo, in non ricordo cosa, comunque in qualcosa di vendibile. E, come avevano loro già un impianto pilota in Cina, a Tangai, fummo invitati a visitare questo impianto in Cina. Quindi, siccome, ripeto, riguardava un gas pertinente all'acciaieria, in quella circostanza, oltre io, Bartolucci, Pastorino, c'erano anche il signor Ceriani, non ricordo, Ceriani sicuro, non ricordo, forse c'è un'altra persona, comunque Ceriani sicuro.
Lei quando veniva sentito faceva riferimento anche all'ingegnere Bessone.
Forse Bessone, brava, sì, c'era anche Bessone allora, sì.
Sì, e chi sono Ceriani, l'ingegnere Bessone, Ceriani?
Allora, Ceriani era la persona che gestiva la parte acciaieria, le due acciaierie, era la persona che sovrintendeva alla... come dire, all'utilizzo.
Ma dipendenti Ilva, mi faccia capire,
erano i fiduciari, le persone di fiducia, della famiglia Riva, che avevano la responsabilità gestionale della acciaieria, almeno per quanto riguarda Ceriani. La parte esercizio.
Mentre invece Bessone?
Bessone è la parte manutenzione,
la persona... Sempre un fiduciario della famiglia Riva?
Sì, Riva Fira, erano comunque fiduciari messi in condizione di poter essere poi delle persone di riferimento per quanto riguarda, parlo di Bessone, la parte delle manutenzioni.
E Pastorino, un fiduciario anche?
Ma diciamo sì, era la persona con cui almeno da parte mia mi interfacciavo, per le, soprattutto per la parte centrale, visto che era, insomma, il mio riferimento, cioè, non so come definirlo, comunque sicuramente, per come quanto detto prima, condividevamo anche le scelte di spesa.
E abbiamo parlato di Bartolucci? Bartolucci?
Sì, Bartolucci.
Anche era un fiduciario?
Non so se è definito di fiduciario, comunque è una persona che non era, non credo fosse nella, era diciamo, Riva Fire, ecco, era un dipendente Riva Fire, che io sappia.
Che lei sappia un dipendente Riva
Fire. Fire del Tafel Finanziario, vabbè, era Riva Fire.
Quando, sempre quando lei veniva sentito il 7 giugno del 2013, sì, alla domanda quali sono i fiduciari presenti nel suo reparto, lei risponde: nell'area che sovraintendo vi è la presenza del signor Bartolucci Guglielmo, che sì, mi affianca, sì, e sporadicamente vi è la presenza del signor Agostino Pastorino, sì, quindi lei definiva Bartolucci come un fiduciario.
Sì, vabbè, è stato fine, ma comunque diciamo fiduciario, ma è una, più un collaboratore, che non è che, cioè, non è che avessi un rapporto gerarchico di dipendenza, questo nel modo più assoluto posso garantire, che con Bartolucci era soltanto un rapporto di collaborazione, non c'era nessun, come dire, propensione a essere o sentirmi
una, un suo dipendente. E con Pastorino aveva un rapporto gerarchico?
Ufficialmente no, ma neanche come dire, non sentivo, non mi sentivo, è chiaro che una persona comunque era, sapendo perfettamente quali fossero i suoi rapporti con la proprietà, è chiaro che avessi bisogno, ma anche da un punto di vista come dire diretto, lo dicevo anche prima, per gli acquisti, c'era la doppia firma, c'era, in caso c'era la doppia firma, quindi,
e qualora non ci fosse stata la firma di Pastorino?
No, andava avanti lo stesso, come
andava avanti,
ovviamente la stessa maniera, come da capo aria Ilva, se una mia richiesta non era avallata al direttore, la richiesta non andava avanti la stessa maniera, pari non. È chiaro che non si arrivava mai a non firmo, c'erano quasi sempre le decisioni da fare, da prendere, cioè, non facevo una richiesta senza averla prima discussa, per mio carattere non è che fossi, diciamo, come dire,
qualora non avessi avuto l'avallo di Pastorino,
in linea teorica
veniva portata avanti?
In linea teorica chiaramente non poteva passare se non c'era la firma. Io posso dire che quasi sempre le decisioni di spesa, tranne quando l'ho anche scritto, purtroppo dopo le vicende del luglio 2012, ci sono stati momenti in cui effettivamente non facevo le richieste, perché parlandone già prima, la risposta che purtroppo in quel momento non era possibile avanzare le richieste, perché non c'era il presupposto per chiederle. Quindi
la risposta detto, da parte di chi?
Prego, non ho capito.
Lei ha detto c'era la risposta da parte di chi, le chiedevo.
Signor Pastorino diceva: non possiamo portare avanti delle richieste in quanto purtroppo non c'erano i presupposti economici per portare avanti. Modifiche purtroppo che forse potevano essere richieste motivate, parliamo dell'inverno 2012, a seguito degli avvenimenti del luglio dello stesso anno. Sì. Chiaramente non facevo una richiesta sapendo già che non era avallata, nel senso che purtroppo non era il momento di farla.
Ma quindi, che tipo di richiesta, vi chiedo scusa?
Richieste sempre nell'ambito di lavoro in centrale, in cui, dovendo presupporre delle spese rilevanti, in quel momento purtroppo mancavano gli elementi economici per realizzarlo, quindi era già comunque... Aveva sicuramente delle conoscenze maggiori e migliori di me, avendo poi più rapporti diretti con Milano, per dirmi: Raffaele, non possiamo farla questa richiesta perché non ci sono soldi, ho detto semplicemente. Cioè, questo non voleva dire che io preparassi una richiesta, la firmassi e la portassi davanti a Pastorino, come tutte le cose, nelle forme di collaborazione, almeno per quanto mi riguarda e posso sostenerla pienamente, avvenivano con una preventiva discussione, e quindi eventualmente se si finalizzava una richiesta è perché già si era fatta già una, come dire, una condivisione pregressa, quindi si portava avanti una richiesta, era perché l'avevamo già discussa e condivisa. Cioè, ripeto, non era un rapporto nato l'anno precedente, con Partorino è una conoscenza che potevo dire che era più che decennale, quindi i nostri rapporti sono stati sempre improntati nella massima, credo, stima, anzi posso affermare stima reciproca e quantomeno sicuramente cordialità.
Sì. Senta, lei ha detto che il Pastorino era per lo più presente il martedì, il
martedì, mercoledì, quando, quando non c'era un trasferte o da parte sua o insieme, perché molte volte
veniva Pastorino da?
Prego?
Da dove? Da dove veniva?
Da Genova.
Da Genova, ha detto, sì. E quando stava a Taranto dove si fermava, ne conoscenza?
Vabbè, aveva, c'era una stanza in foresteria con altre persone, in foresteria, nello stabilimento. Tenga conto che il signor Pastorino aveva anche magari delle, insomma, degli interessi pure diversi, per cui molte volte faceva trasferte che non mi riguardavano, quindi molte volte non veniva perché era in trasferta per altri motivi, per altri, cioè, come dire, per altre esigenze di impianti diversi, anche non di Taranto, credo in Tunisia, credo, qualche volta ci siamo lasciati in aeroporto che lui proseguiva per Salonicco.
Mentre invece all'interno dello stabilimento, che alle risulti, il Pastorino era investito anche di altri incarichi?
Che io non glielo so dire, non so se avesse altri incarichi. Credo avesse, forse in passato si fosse occupato dei treni, dell'AF, del treno a freddo.
Senta, sempre credo, quando è stato sentito lei il 7 giugno del 2013, con riferimento sempre ai rapporti con Pastorino, circa la presenza del Pastorino all'interno del suo reparto, lei a un certo punto parla di una presenza in maniera sporadica, perché il signor Pastorino è stato investito di altri incarichi da parte della proprietà, pertanto il rapporto diretto con me si è diradato, certo, rispetto in precedenza, certo, nello specifico, allora, durante la fase delle acquisizioni delle centrali. Ecco, per questo io le chiedevo.
Allora, mi scusi, ma c'è un intervento della difesa. Allora, vorremmo comprendere anche questa volta dov'è la distonia, quando il teste ha pochi secondi fa riferito esattamente questo, dicendo che il Pastorino aveva ricevuto altri incarichi presso altri stabilimenti, ha anche dato l'indicazione di Salonicco e ha detto è anche in tanti altri stabilimenti, sempre del gruppo Riva, e quindi. Cioè, non capisco la contestazione. No,
aggiungo.
Mi scusi, era una
dichiarazione, forse era relativa allo stabilimento di Taranto.
No, assolutamente no.
Posso,
allora, quella che ha letto, quindi. Cioè, non c'è contrasto.
Vuoto di memoria.
Mi scusi, non è a lei. Non è con lei. È una cosa tra me e il PM, allora, non c'entra niente.
Aggiungo una memoria, da che io sappia, dal 1 gennaio 2013, se non sbaglio, ma mi risulta comunque abbia avuto sicuramente l'incarico di, diciamo, per la parte IVA Servizi Marittimi, non so con quale incarico, ma sicuramente per IVA Servizi Marittimi. Nell'ultimo anno, nel 2013, spesso e volentieri non lo vedevo proprio perché andava al porto.
Andava
il signor Pastorino.
Pastorino, avendo... chiedo scusa, ma certe volte non riesco a comprendere, forse è una questione di acustica.
Allora, signor Pastorino, quindi sicuramente avendo avuto sicuramente un incarico riguardante l'IVA Servizi Marittimi, nei due giorni non lo vedevo proprio perché andava al porto. L'IVA Servizi Marittimi si occupa di navi. Tant'è che una delle persone che mi era stata affiancata, cioè nel 2011 ho avuto anche per un breve periodo l'affiancamento anche del signor Faridone, l'ho citato, quindi il signor Faridone è venuto nel 2011 sempre da Genova e mi coadiuvava nell'ambito della, gestione diretta dell'area compressa, una persona molto esperta da parte di Genova nella gestione dei compressori d'aria, quindi mi è stata affiancata per darmi una fattiva collaborazione nell'ambito dell'area compressa. Ma questa persona, ripeto, Piero Faridone, essendo anche ufficiale marittimo, cioè ufficiale marina mercantile, è stato proprio per questa sua esperienza pregressa, è stato utilizzato proprio per l'Ilva Servizi Marittimi. Quindi anche questa persona, insieme con il signor Pastorino, avendo avuto questo incarico di sovrintendere all'Ilva Servizi Marittimi, ho perso, diciamo, se c'era questa, diciamo, questa collaborazione da parte di signor Farigone, anche lui è stato, diciamo, totalmente utilizzato per l'Ilva Servizi Marittimi.
Ho capito.
Questo però limitatamente all'ultimo periodo, vuol dire dal 1 gennaio 2013.
E in periodo in cui lei stava dicendo, Pastorino ha avuto anche degli incarichi in relazione al settore marittimo, ho capito?
Assolutamente,
ho compreso,
sì,
bene.
Sì.
E oltre a questo le risulta che avesse anche altre incombenze, altri incarichi il Pastorino, sempre in relazione allo stabilimento Ilva di Taranto?
Ma che non sappia, non lo so, ripeto, molte volte andavo in trasferta, ecco, le tue trasferte,
oltre alla trasferta,
le trasferte credo che avessero la funzione di andare forse a visionare impianti che non so dire di che natura, veramente, cioè so che andava spesso e volentieri in trasferta in Canada o altrove, quindi mi riferiva che andava via per vedere impianti non di natura elettrica, diversamente se ne mandava insieme. Quindi non so ora in quale ambito, comunque questo sicuramente posso dare per certo che le sue trasferte vertevano spesso su impiantistiche di natura non necessariamente di centrale, perché nell'ambito centrale abbiamo svolto sempre le trasferte insieme.
Sì. Senta, poi lei ci parlava prima di Ceriani,
sì.
ha specificato di aver fatto quella trasferta in Cina il,
sì,
18 marzo del 2013.
Sì.
Oltre a questa trasferta in Cina, lei ha avuto altri rapporti con Ceriani Alfredo?
No, diciamo dal punto di vista diretto poco e niente, non ci sono state molte occasioni, forse un po' più con Bessone nell'ambito della manutenzione. Dovendo lui poi, in certa occasione avevo bisogno di interfacciarmi con l'ingegner Bessone. Con Ceriani, insomma, abbastanza sporadiche.
Bessone invece, diceva, ha avuto
un po' di più, certamente.
In che,
sì,
se può spiegare in quali occasioni?
Beh, nell'ambito della manutenzione, chiaramente dovevo a volte poi, sia come centrali di Taranto Energia sia come responsabile dell'area, quindi richiedere supporto per dire avevo bisogno di alcune manutenzioni, quindi che lui avvallasse determinate scelte, quindi era una persona che in qualche modo si interfacciava verso le ditte terze, quindi in qualche modo ha avuto la necessità di parlare, di avere dei rapporti con il Gene Bessone.
Senta, ha conosciuto invece l'ingegnere Legnani?
Sì, certamente sì.
Sì, chi è Legnani?
Ma Legnani mi è stato, venuto da me al DIA, alla distribuzione, credo era a settembre del... non mi ricordo esattamente l'anno. E comunque venne insieme al direttore di stabilimento, fu presentato come una persona che poi avrebbe affiancato la direzione di stabilimento. Avrebbe affiancato la direzione di stabilimento e in particolare...
Cioè avrebbe affiancato la direzione, direttore dello stabilimento. Le fu presentato così? Ho compreso male? No, mi dica.
Diciamo, l'ho interpretato così, avendo comunque... Cioè non è stata una presentazione, ecco, non è una maniera, ecco, non c'è stata una formale presentazione. Si è intuito che fosse una persona che in qualche maniera affiancasse la direzione di stabilimento, il direttore di stabilimento, al momento in cui abbiamo cominciato a parlare di emission trading, e quindi emission trading significa quel sistema che è volto a quantificare anno per anno la quantità di CO2 emessa in atmosfera. Quindi siccome è un sistema molto complesso che ha dovuto comunque richiedere un insieme di nuovi misuratori atti a misurare i gas, eccetera.
Sì, quindi senta, lei stava dicendo che è venuto Legnani, è venuto presso la sua
spiegando che cosa
facciamolo
loro,
finire,
per favore,
in che occasione
stava finendo di rispondere. Tuito la sua qualità.
Stava dicendo, scusi. può proseguire.
Sì. Allora, cioè, non c'è stata, da noi non si usava la presentazione gerarchica, il presento Tizio e Caio, benvenuto. Perché nella sala dove ero capreparto, probabilmente lì si può vedere, insomma, molti visitatori, compresi gli esterni, gli stranieri, anche i venditori, gli acquirenti, perdoni, che sono venuti nei vari anni. La prima cosa, una delle tante visite che sono state fatte, sono state proprio nella sala DIE, la sala DIE è la distribuzione di energia, in cui già da un pannello sinottico si può vedere un'intera distribuzione, e non è banale perché si può immaginare quanto possa essere esteso lo stabilimento. Quindi una delle visite, diciamo, quasi rutinarie di presentazione dello stabilimento, facevano sì che il passaggio dalla sala DIE, chiunque fosse, compreso anche l'ingegnere Emilio Riva, di là sono passati tutti. Quindi quando è venuto l'ingegnere Mignani, è venuto come tanti, ho capito da come si interfacciava con noi, da come si interfacciava con il direttore, che era una persona di una certa importanza, tant'è che poi l'abbiamo visto. L'abbiamo visto poi il momento in cui ci siamo rapportati per l'emission trading, in cui, diciamo, che gestiva, coordinava e guidava il team incaricato di mettere in atto tutte le varie, come dire, estensioni della sensoristica negli impianti, atti a misurare proprio metricamente, chilo per chilo, tutta la CO2 emessa, che significa controllare meticolosamente tutte le quantità, i volumi di gas importati, gestiti, consumati, utilizzati, eccetera, affinché poi si possa determinare ogni anno le tonnellate, poi si trasforma poi in tonnellate il CO2 che lo stabilimento mette. Quindi in tutto questo ambito, almeno nelle riunioni che facevamo, era presente l'ingegnere Legnani, che faceva da punto da focus per quanto riguardava appunto le iniziative in questo ambito. Diversamente poi, vabbè, era una persona sicuramente di riferimento per altri problemi. Comunque, per quanto mi riguarda, come responsabile, non ero capo area, ero un semplice capo reparto, quindi le mie, come dire, occasioni di incontro con l'ingegnere Legnani erano prevalentemente per il discorso, in quanto io misuravo, come dicevo prima, ero responsabile della distribuzione, quindi dovevo indicare esattamente quali modifiche fare affinché la misurazione fosse completa ed efficiente. E quindi in queste riunioni l'ingegnere Legnani, non c'era capo grosso, perché capo grosso aveva ben altri impegni, incarichi cogenti da sovrintendere, e siccome le riunioni lunghe, penose, eccetera, con l'ingegnere Legnani, diciamo, era la persona di riferimento per questo, diciamo, per questo progetto di misure.
Senta, poco prima, nel mentre stava, cioè lei ha esposto tutte queste circostanze, ha riferito di aver compreso il ruolo di Legnani. Lei ha riferito per come si rapportava con il direttore.
È con noi, insomma, era un responsabile di funzione che in qualche modo comunque aveva un ruolo di una certa importanza, non era certamente...
Sì, e poco prima, nel descrivere questo ruolo, lei ha detto di aver compreso questa importanza anche per come si rapportava con il direttore.
In che senso, se vuole rapporto, spiegare... Certamente una persona...
Ha già risposto, Presidente, a questa domanda, Ha già risposto più volte.
Non ho capito, non ho sentito.
Ha specificato, cioè, come si rapportava, si riferisce a quel discorso che ha fatto successivamente, particolare progetto.
Nel progetto,
ha parlato di un rapportarsi, però poi, diciamo, ha parlato di una questione in cui effettivamente non c'era rapporto tra l'ingegnere Capogrosso e lei.
No, in questa occasione no, circostanze era un rapporto diretto.
Non era in questa circostanza, in generale, quando lei stava parlando all'inizio di come ha compreso via via il ruolo dell'ingegnere Legnani, lei ha detto di una certa rilevanza, e in quella circostanza ha detto anche per come si rapportava con il direttore. Ecco, se vuole spiegare
per come la posso intendere, immaginare, noi sapevamo, bastava sapere nome e cognome, ingegnere Legnani, chi era già prima ancora che arrivasse sapevamo cosa aveva fatto, chi era responsabile in Germania e tante altre cose, quindi era comunque un direttore dell'area di Riva, cioè era comunque un direttore di stabilimento che proveniva dalla Germania con una grossa esperienza in Germania, quindi era comunque un direttore, sapevamo che era un direttore, una persona di fiducia, nella persona specialmente dell'ingegnere Emilio, sapevamo che era una persona di stretta fiducia da parte dell'ingegnere Emilio Riva, avendone gestito con pieno merito e ampi successi, possiamo dire, gli stabilimenti in Germania, quindi sapevo perfettamente che non era una persona qualsiasi, cioè non era una persona che stava con capo grosso come se fosse un normale impiegato, sapevamo perfettamente che era un direttore di fiducia, una persona di fiducia di Emilio Riva.
Questo e rispetto a capo grosso, il ruolo di Legnani com'era?
Presidente, c'è un po' cercato in tutte le maniere in italiano con 30 frasi a dire, a spiegare, ma cosa deve fare più il test? Ha spiegato, è stato un direttore che stava in Germania, grandi risultati, persona di fiducia del signor Riva, cosa deve dire più? È ovvio che se arriva un personaggio del genere, ho percepito, ha detto, un certo tipo di sensazioni che mi venivano da queste cose. L'ha detto chiaramente, cosa deve dire più il test? No,
Presidente, c'è un'altra opposizione. La domanda è generica e valutativa. Non chiediamo di valutare dei rapporti tra persone, si chiedono delle circostanze, dei fatti e degli episodi specifici.
Sì, infatti le eccezioni sono rigettate, però pubblico ministero non nel senso che forse deve precisare la domanda, cioè se ci sono stati dei fatti, delle circostanze dalle quali ha potuto desumere quale fosse.
Forse per lapsus o per abitudine ha detto che sono state rigettate.
Nonostante ho invitato il pubblico ministero un pareggio, a riformulare
posso aggiungere, all'epoca ero un semplice capo reparto, non facevo nessuna riunione in direzione, non avevo modo o motivo di verificare cosa facesse in direzione, cosa che poi è avvenuto come capo area, poiché come capo area settimanalmente avevo riunioni in direzione. Quindi questi incontri eventuali in cui era presente Legnani Caporoso, io non c'ero. Quindi nella mia specifica mansione in quell'epoca, ripeto, io sono stato nominato capo area il 1 maggio 2010.
Signor Piane, è stato lei a parlare dei rapporti che aveva desunto il ruolo di Legnani dai rapporti che costui intratteneva con il direttore. Lei ha detto questo,
certo,
non chiesto.
Certo, ma quando allora, nell'ambito del
pubblico ministero vuole sapere, ci sono delle circostanze dalle quali lei desume.
Le circostanze.
Però chiedo scusa, Presidente, stava rispondendo il test perché stava dicendo sostanzialmente no, e stava anche dando un dato temporale importante, mi pare. Presidente.
Allora, esatto, io ho avuto l'incarico il 1 maggio 2010, l'ingegnere Legnani è andato via, se non ricordo male, novembre 2009. Quindi, nelle funzioni di capoare in cui avevo più dimestichezza e occasione di salire in direzione, quindi partecipare alle riunioni settimanali come capo area, io l'ho fatto nel 2010, quindi Legnani già non c'era, quindi quando e come ci fossero, quali fossero i rapporti intercorrenti, cioè tranne le varie occasioni, ripeto, le occasioni in cui ho visto Legnani capogrosso, quello che ho percepito, una persona con un ruolo importante, non posso poi aggiungere altro rispetto a quello che posso desumere dalle mie.
Però lei, quando è stato sentito il 7 giugno del 2013, lei riferiva, parlando appunto di Legnani, diceva che occupava un ruolo paritario al direttore di stabilimento, si occupava di tutta la gestione.
Si occupava della cosa più importante.
Lei parlava di un ruolo paritario al direttore di stabilimento.
per quello che
scusi,
ho visto io,
il passaggio per noi, per controllare, per favore, quale verbale, qual è il passaggio che
ho citato il verbale.
Verbale del 7 giugno 2013, però io credo che il testo adesso voglia specificare che cosa c'è scritto qui, cosa intendeva dire.
Ma nella
anzi leggo tutto il passaggio così dal punto, perché
quello che ho potuto constatare, lo ripeto, nelle occasioni in cui come caporeparto partecipavo per quanto riguardava le mission training, erano gestite, guidate dall'ingegnere Legnani, penso che fosse come se fosse un affiancamento al direttore nel, diciamo, in questa specifica responsabilità di gestione del mission training. Cioè, ne faceva le funzioni, non so come dire. Comunque,
ma solo in relazione a questa circostanza o in generale lei sta parlando?
Per quanto fattivamente posso confermare, era soprattutto come caporeparto di IE, erano forse le uniche condizioni. No, non facevo acquisti come responsabile di IE, non facevo acquisti, quindi non avevo interfaccia con la direzione, quindi non potevo dire quando andavo, perché in direzione andavo come richieste acquisti come capo area, ovvero da maggio 2010. Prima di maggio 2010, come responsabile di reparto, non avevo nessuna firma, non compravo nulla, non avevo manutenzione, non avevo motivo e necessità di interfacciarmi con la direzione in generale, che si chiamasse Legnani. L'unica circostanza che ha fatto sì che mi incontrassi con l'ingegnere Legnani era, per quanto mi riguarda, appunto, essendo un riferimento per la parte misurazione, per le mission training in cui c'era Legnani, non c'era Capogrosso.
Va bene, allora lei...
Quindi immagino che fosse un affiancamento, forse non so come dire, una persona che sostituiva Capogrosso in quella...
Quando lei è stato sentito il 10 giugno...
C'è opposizione, Presidente, perché ripete esattamente la stessa frase che adesso ha spiegato in termini assolutamente chiari.
Allora, Presidente...
Non abbiamo sentito l'opposizione, non possiamo valutare.
Sta rileggendo la frase del verbale successivo, immagino che sia la pagina 3 del verbale del 10 giugno 2013.
Ma facciamogliela leggere.
Presidente,
mi perdoni, però il meccanismo processuale è un'altra cosa. Il pubblico ministero. Però il pubblico ministero ha fatto prima una domanda, il test ha dato una risposta, il pubblico ministero ha fatto la contestazione. Il test, che aveva già dato la risposta precedentemente, ha spiegato ancora meglio e ha detto, spiego le mie dichiarazioni e dico, siccome io per il ruolo che avevo, cioè che ero soltanto responsabile, non ero capo area, l'ho incontrato in quell'occasione, io ho dedotto che lui fosse questo per queste ragioni. Voglio dire, nel momento in cui le sommarie informazioni vengono esplicitate dal test, non è che il pubblico ministero sia affezionato alle sommarie informazioni e continua sulle sommarie informazioni, si va oltre.
Però la contestazione deve leggere, non possiamo essere sicuri che sia proprio quella che voi immaginate.
Sì, ma non è, il punto è che se c'è distonia, noi il verbale abbiamo davanti, non c'è distonia
noi
con
no.
quello che ha detto, lo so, è per quello.
Allora, qual è
e non potete fare una in anticipo. Allora, sempre
se si tratta della stessa.
No, è un altro verbale, Presidente. Questo è il verbale del 10 giugno del 2013. Non è perfettamente identica, perché lì
ha cambiato le parole.
Va bene, c'è qualcosa di diverso rispetto alla precedente contestazione?
Allora, mi riferisco al periodo temporale anche. Durante la deposizione il test ha fatto riferimento ad un avvenimento specifico. Io invece ho fatto una domanda più ampia e infatti ho chiesto al test di spiegare se le sue deduzioni fossero limitate esclusivamente a quella circostanza sulla quale ha riferito o comunque in generale per tutta la gestione. E a mio modo di vedere è stata data una risposta differente da quella che vorrei accingermi a leggere, poi la Corte decide.
Poi
Allora, sì, fino a quando ho lavorato presso lo stabilimento Ilva di Taranto, parlo di fine anno 2009, l'ingegnere Legnani, per quanto ne sappia, ricopriva l'incarico di direttore con riguardo alla parte gestionale, affiancando l'ingegner Capogrosso che si dedicava alla conduzione dello stabilimento.
E mi spieghi dove sta? Chiedo scusa anche al collega. C'è opposizione, Presidente, perché è esattamente lo stesso concetto di prima, con l'aggiunta però che qui ha precisato fine anno 2009, che è esattamente quello che ha detto il testimone quando ha ricordato che l'ingegner Legnani se n'è andato a novembre 2009. Per il resto la frase è identica, sovrapponibile a quella che ha già contestato, rispetto alla quale il pubblico ministero ha già fatto la domanda, ha fatto la contestazione e ha ritenuto una risposta chiara. Presidente, non si può insistere rispetto a un testimone, oltretutto in una fase di esame, perché questo è un modo di procedere che serve a diciamo, forzare le risposte per renderle sovrapponibili a quelle che sono state rese in fase di indagine, quando il testimone oggi è stato molto più chiaro, esplicito e descrittivo di quelle che sono le circostanze a sua conoscenza.
Deve intervenire qualche altro difensore?
No, Presidente, era acceso di prima, poi giustamente è intervenuto l'avvocato Sirotti perché difende Legnani, ma il concetto è ovviamente quello che ha espresso il collega, ma in relazione al fatto che anche a far passare la contestazione, no? Anche a farla passare, non cambia assolutamente niente, è quello che ha detto fino adesso.
Va bene.
Cioè, non, questo
abbiamo
è il senso.
Inteso l'eccezione rigettata, perché comunque permane un contrasto, anzi forse diciamo, è un contrasto ancora più evidente.
Cioè, Presidente, per lei permane il contrasto?
Sì, perché il test ha detto riassuntivamente, lei ha riferito che sino al 2009-2010 lei ricopriva un incarico che non le consentiva di valutare questo aspetto.
Esattamente, esattamente. Ecco.
Invece, secondo quanto le ha letto il pubblico ministero, quando è stato sentito dalla Guardia di Finanza, sì, lei si era riferito specificamente al periodo anteriore al 2009, quindi tra quello che ha dichiarato lei oggi e quello che aveva dichiarato la Guardia di Finanza permane, c'è un contrasto, cioè proprio il contrario di...
Presidente, chiedo scusa, se mi permetto. Certo, lei ha colto esattamente nel segno, ma questo, Presidente, è esattamente il senso della contestazione che ha fatto il pubblico ministero. Ma rispetto a questa contestazione il teste ha già risposto. Non è che si può insistere per indurlo a colmare questa differenza. Il teste ha dato una spiegazione, peraltro, Presidente, di una verbalizzazione sintetica, che sappiamo bene come tante volte vengono fatte queste verbalizzazioni sintetiche. Oggi il teste ha detto che relativamente alla parte che qui viene verbalizzata come gestionale ha una conoscenza, un'esperienza diretta solo per la questione dell'emission trading, non peraltro. Rispetto a questa verbalizzazione vogliamo dire che non c'è una perfetta sovrapposizione, ma su questo il test ha già risposto. Non si può invitare...
Ribadisco quello che ho detto, la contestazione è ammessa perché c'è un contrasto.
Presidente, le chiedo scusa.
C'è un contrasto, allora come può accettare...
Presidente, le chiedo scusa, non è sulla decisione, è proprio in ragione di questa. Se ritiene, vorrei chiedere al pubblico ministero, perché è un dato che a noi sembra quantomeno incongruo, ma che chiaramente voi non potete apprezzare non avendo il verbale. Non mi sto chiaramente opponendo perché ha già risolto la questione. Abbiamo sentito la contestazione precedente del pubblico ministero che aveva ad oggetto il verbale del 7 giugno 2013. Va bene? Questa seconda contestazione è contenuta in un verbale del 10 giugno 2013. Vorrei che il pubblico ministero, al di là di tutto quello che hanno detto i colleghi e che esposo pienamente, leggesse anche la domanda, perché emerga un dato a nostro avviso assolutamente inquietante, cioè che lo stesso organo di polizia giudiziaria che in data 7 giugno aveva fatto una domanda e aveva ricevuto quella risposta di cui la precedente contestazione, tre giorni dopo lo risente e gli chiede: ha mai sentito parlare dell'ingegner Legnani? Questo è un dato che a noi interessa, che voi apprezziate, poi ognuno lo valuterà, lo discuterà come crede.
Abbiamo detto che il modo di procedere della polizia giudiziaria non è questione che in questa sede noi dobbiamo...
No, Presidente, lo comprenderemo tutti quando chiederemo, quando sarà il nostro turno, al test come è avvenuta questa seconda convocazione e quant'altro. Va bene, ma siccome e fa parte della contestazione però, la domanda, chiedevo con cortesia, senza imporre nulla a nessuno, il test che il pubblico ministero leggesse anche la domanda. Che mi sembrava bizzarro che tre giorni dopo un test che ha parlato di Legnani però, si chiede ma se conosce Legnani.
Guardate, adesso basta così perché stiamo impedendo al test di rispondere. La decisione l'abbiamo assunta, permane il contrasto. Non so se lei diciamo ha compreso bene, se sono stata chiara. Cioè lei lì qui ha detto che non era in grado di dare questa risposta, invece alla Guardia di Finanza aveva detto proprio ante 2009, aveva parlato del periodo ante 2009.
Per quanto ne sappia, aveva sintetizzato la Guardia di Finanza, per quanto ne sappia, che è compatibile con quello che dice il test. Il test ha detto per quello che ne potevo sapere io, ho visto questo, ho dedotto questo.
Allora, un conto si dice, sembra e credo. Un conto è verificare personalmente, per quanto mi consta, i rapporti con Legnani, per quanto ricordo mi consta, sono stati nella figura di, mi faccia dire, responsabile di stabilimento nell'ambito delle mission training, in quanto le riunioni erano presiedute dall'ingegnere Legnani. L'arresto, voi per sentito dire, voi per, ma non mi era direttamente, ripeto, non essendo responsabile di area.
Anche la distinzione dei compiti tra l'ingegner Capogrosso e il signor Legnani è sempre per sentito dire.
No, allora, nell'ambito.
Perché lì è stato piuttosto preciso in quella dichiarazione.
Quindi, non partecipando
non
ad altro.
È vero, Presidente, è una frase del tutto generica. Come si fa a dire che è una frase di questo genere precisa? Mi permetta, Presidente.
È precisa rispetto a quello generica. Che ha dichiarato oggi, è più specifica rispetto a quello che ha dichiarato.
A me sembra
oggi.
Esattamente il contrario, che sia stato molto più specifico oggi. Caspita, cioè questa è una frase vuota di contenuto, mi permetta.
Cioè, ha delineato una distribuzione di compiti tra soggetti che avevano la direzione dello stabilimento, questo lei ha detto così, ha parlato di direttori di stabilimento, va bene? Ha parlato di direttori. Davanti alla Guardia di Finanza ha distinto anche i campi di azione di questi due figure.
Benissimo, in cui io direttamente ho condiviso e partecipato l'ambito emission training. Gli altri ambiti... l'emission training, quindi quello che serviva in quella circostanza a misurare in maniera compiuta, completa, tutte le emissioni e di conseguenza era in questa fase che l'ingegnere Legnani direttamente ho partecipato in prima persona l'interfaccia io, le altre persone presenti e l'ingegnere Legnani come responsabile in quanto la riunione era gestita e presieduta da lui. Altri ambiti in cui potevo affermare che facesse non c'ero, cioè, posso dire, per sentirlo dire era sicuramente ma in maniera diretta,
questa è la risposta del testo
in maniera diretta e esplicita in cui ho visto operare in genere Miano era in quella veste in quanto come semplice responsabile del reparto distribuzione partecipavo settimanalmente alle riunioni presiedute dal genere Legnani.
Sì.
Non avevo altre competenze, altri incarichi, per cui potevo affermare che in altri ambiti non c'era occasione per farlo da parte mia. Cioè, personalmente non c'erano altre. Non ricordo, non c'erano altre circostanze che vedevano presente me con l'ingegnere Legnani piuttosto che l'ingegnere Capogrosso.
Senta, rispetto agli altri fiduciari di cui prima abbiamo parlato, lei ha riscontrato una differenza di Legnani rispetto appunto agli altri?
In che senso vuol dire?
Come ruolo, come importanza.
C'è opposizione alla domanda, Presidente. Guardi. Una domanda totalmente valutativa e generica.
Sì, è accolta l'opposizione, pubblico ministero, se vuole magari essere più specifico.
come faccio a valutare, ecco, francamente non ripeto, ero un responsabile di reparto, non neanche un capo area, quindi non avevo modo partecipare a riunioni in cui erano presenti contestualmente insieme altri capi, non ero capo.
Scusi, però, mi perdoni, siccome la domanda non è stata ammessa, se poi aspettiamo la prossima domanda del pubblico ministero, il presidente che decide. Grazie. Solo di regole processuali. È solo.
E poi faremo una statistica e vedremo. Allora, pubblico ministero.
Sì, un attimo, presidente, no,
vorrei,
sto rileggendo.
Vorrei approfittare di questa pausa per liberare l'altro teste, perché comunque ad iniziare l'esame, poi insomma, subentra la stanchezza e purtroppo non c'è l'attenzione che il dibattimento comunque merita. Potete chiamare l'altro tese, ecco, come si chiama l'altro tese? Di Maggio Francesco. Signor Di Maggio, purtroppo stasera non riusciamo a sentirla, mi dispiace, dovrà tornare martedì prossimo, il 6 febbraio, va bene? Ore 9:30, grazie, arrivederla. Dove? Chiamiamo i pompieri.
Presidente, no, al momento non ho altre domande, grazie.
Ci sono altre domande? No. Allora, le parti civili?
Nessuna domanda.
Nessuna domanda. Le difese degli imputati, prego.
Buonasera, ingegnere, l'avvocato Melucci per il verbale. Ingegnere, se ho capito bene, lei entra in Ilva nel 1990, nell'Ilva pubblica, è corretto?
Esattamente.
Senta, attraverso la frequentazione che ha avuto con l'ingegnere Pastorino, con il signor Pastorino, chiedo scusa, ha appreso che anche lui veniva dall'Ilva pubblica di Genova? Le risulta questa circostanza?
Certo, certo.
E le risulta che presso l'Ilva pubblica di Genova lui si occupasse già di centrali elettriche?
Certamente, certamente.
Ricorda se anche il signor Bartolucci fosse un suo collega dell'Ilva pubblica di Genova?
Certamente.
Lo ricordo. Senta, mi conferma che in questa lunga attività che lei ha svolto insieme al signor Pastorino relativamente alla centrale, inizialmente si coltivava l'idea di realizzare una nuova centrale?
Assolutamente sì.
E quindi, se può spiegare meglio, questi viaggi fossero tesi a vedere cosa?
Allora,
queste trasferte, mi scusi.
L'attività è iniziata nel 2004, in quanto si voleva eventualmente come alternativa all'acquisto delle centrali da parte Edison, come avevamo già accennato all'inizio, si era voluto indagare eventuale una possibilità di costruire una famosa CET4, cioè una quarta centrale termica che avrebbe ovviamente poi sostituito la più vecchia centrale 2. Di conseguenza dal 2004 abbiamo iniziato con il signor Pastorino una serie di attività con delle società, sia per quanto riguarda il SIA, che significa appunto il documento di valutazione da portare al Ministero dell'Ambiente per l'autorizzazione, cioè tutta la fase autorizzatoria per la centrale, sia per quanto riguarda con un eventuale costruttore di centrali, nella fattispecie con l'Ansaldo di Genova, e quindi che quasi settimanalmente mi incontravo con il signor Pastorino e andavamo insieme presso l'Ansaldo di Genova, dove abbiamo di fatto proprio iniziato tutta la fase progettuale della CET4, quindi che poi è stata la parte progettuale che è stata inserita nell'ambito del di tutta la parte autorizzatoria col Ministero, quindi è stata presentata questa nuova centrale al Ministero come possibile alternativa all'acquisizione della centrale, o quantomeno in sostituzione della CET2, che poteva essere eventualmente quella più vecchia, quindi sostituita da una centrale con una migliore, sicuramente una maggiore efficienza.
Quindi mi conferma che avete unitamente e parallelamente seguito sia la questione burocratica presso il Ministero,
certo,
e sia la questione impiantistica presso Ansaldo.
L'Ansaldo che doveva in qualche modo presentare almeno un progetto preliminare da inserire nella presentazione del Ministero, aveva comunque inserito un progetto di massima. Il progetto di massima che è stato appunto curato dall'Ansaldo Energia.
Senta, quindi se ho capito bene i periodi, lei poi ha fatto riferimento alla decisione maturata e agli incontri che ne sono susseguiti con Edison,
certo,
per l'acquisto della, certo, centrale da Edison. Questo periodo lei lo colloca, se ho capito bene, mi corregga se sbaglio, fra il 2010 e il 2011.
La parte iniziale, allora,
riferisco alla trattativa con Edison.
La trattativa con Edison è iniziata ben prima. Iniziata nel 2004. Cioè, i primi incontri sono stati fatti, ricordo bene, a Via Certosa con l'ingegnere Nino Riva, il vertice Edison nel 2004. Continuati ancora e parallelamente con il signor Pastorino verificavamo eventuale possibilità in parallelo, perché non sapevamo come andasse a finire la trattativa, di conseguenza come piano B. Quindi avevamo anche intrapreso questa possibilità di edificare, di costruire, previa autorizzazione ovviamente, una nuova centrale.
Quindi avete coltivato parallelamente il piano A,
acquisizione, certo,
acquisizione, e il piano B, realizzazione di una
nuova, esattamente,
centrale. Questa attività comincia nel 2004,
sì,
termina nel 2011, se ho capito bene.
L'attività si è conclusa con l'acquisizione, nel frattempo
seguita con la gestione, immagino.
Certo. E nel frattempo abbiamo anche avviato con il Ministero, se non sbaglio abbiamo anche avuto l'autorizzazione almeno per un primo modulo di centrale, cioè la fase che abbiamo perseguito con il signor Pastorino presso il Ministero è quella che ci ha consentito, avendo presentato nel giugno 2005 la richiesta di costruzione, quindi il SIA, lo studio impatto ambientale presso il Ministero dell'Ambiente, se non ricordo male nel 2009 abbiamo avuto l'autorizzazione per un primo modulo di questa eventuale centrale da costruire in ambito ILVA. Nel frattempo ovviamente si portava avanti la trattativa negoziale con Edison per conseguire poi il pieno possesso della centrale, che è terminato nel 2011. Poi ripeto, per diversi anni abbiamo percorso insieme anche l'altra possibilità di costruire una centrale nuova.
Senta, riferimento poi all'aspetto societario, lei ha parlato di Taranto Energia, sì, come società che si è occupata dell'aspetto energetico dello stabilimento da un certo momento in poi.
Esattamente.
Questo me lo conferma. Mi conferma se ha conoscenza del fatto che Taranto Energia avesse una sua propria AIA?
Come no, certamente. Quindi, allora, Edison aveva l'AIA che gli è stata data nel 2010, quell'AIA era data aprile 2010, quindi l'AIA Edison, che ovviamente è stata, come dire, migrata in Taranto Energia, perché le autorizzazioni comunque sono passate da Edison a Taranto Energia, quindi l'AIA delle centrali, diciamo in termini più specifici, è di aprile 2010.
E quindi è confermato che lo stabilimento Ilva e Taranto Energia avessero due AIA.
Due AIA completamente separate e distinte, certo.
Senta, al fine di essere un po' più specifico, le chiedo se mi può confermare, lei ha parlato di presenza sporadica, ha detto più volte anche al PM, ma anche in occasione del verbale di SIT, di presenza sporadica del Pastorino.
Certo.
Se mi può confermare, se è a sua conoscenza, che frequentava contemporaneamente, se lo sa e se lo ricorda, lo stabilimento di Novi Ligure di Ilva, lo stabilimento di Genova di Ilva, lo stabilimento di Varzi, della Lave Metal, non saprei dire esattamente la localizzazione, ma presumo che questo sia anche in Italia, e lo stabilimento tunisino di Tunis Asier.
Affermativo, e aggiungo anche Salonicco. Spesso, molte volte, nelle trasferte fatte insieme, lo accennavo anche prima, alcune volte arrivavamo a Roma e lui prendeva l'aereo per Salonicco e io prendevo l'aereo per Bari.
Questa società era la Hellenic Steel?
Esattamente.
E lei ricorda anche che abbia svolto in questo periodo anche attività presso lo stabilimento di Racconigi?
Dico sinceramente questo non me lo ricordo.
Lo stabilimento di Napoli della ICMI?
Ma antecedente, sì, me lo raccontava, come no, certo.
E lo stabilimento in Spagna di Siviglia, della Sise?
Questo non me lo ricordo, no. E invece era frequente Tunisi e Salonicco, questo sì.
Senta, mi conferma che a seguito di queste, di questi approfondimenti di natura tecnica, di queste trasferte, voi vi relazionaste comunque al direttore dello stabilimento quando rientravate da queste attività per dare anche...
Ma non nascondo che una delle trasferte te l'ha fatta insieme con il direttore dello stabilimento, in particolare quella fatta in Giappone in gennaio 2005, era presente anche il direttore dello stabilimento. Abbiamo visitato una centrale, una grossa centrale molto, molto importante, molto bella, anche funzionante a Kimetsu in Giappone, ed era presente anche l'ingegnere Capogrosso in quella circostanza.
Lei l'ha detto in maniera, a mio avviso, un po' più generica, ma se può essere più preciso, in relazione al viaggio in Cina, quello dove è stato affiancato anche da due persone esperte di acciaieria, uno per la manutenzione, uno per la qualità.
Certamente.
Cioè No, si figuri.
È un bel animale.
Presidente, sembra un po' Rebaioli che ci guarda dall'alto. Sembra un attimo.
Fatto che sia nero,
lei si senta minacciata.
Che non voglia dire niente, però.
Insomma,
Vabbè. Possiamo continuare poi.
Sì. Perciò di quello il gatto. Lo chiamiamolo.
Ma che mica viene, non te ne intendi.
Ma non penso che scenderà se lo chiamiamo.
Ma probabilmente non l'ha portato nessuno lassù, quindi saprà pur scendere.
Va bene, sì. Poi chiameremo, allerteremo i vigili del fuoco e lo verranno a salvare. Va bene, possiamo continuare.
Sì, allora, prego. Ingegnere, mi perdoni, io parlavo del viaggio in Cina.
Sì.
E lei ha spiegato anche le ragioni in questa specifica occasione, se lo può spiegare meglio, della presenza dell'ingegnere Bessone quale manutentore acciaieria e del signor Ceriani quale addetto alla qualità di acciaieria.
Sì.
Per questo, diciamo, specifico aspetto, se lo può spiegare meglio, se aveva una valenza, immagino, di natura tecnica, ma ce lo dica lei.
Allora, ora, ricordando anche meglio la circostanza, quindi siamo andati a visitare questo stabilimento, questa acciaieria, questa grossa acciaieria in Cina, in quanto l'impianto pilota di questa società di origini neozelandesi, in ogni caso comunque straniera, che probabilmente voleva, nella fattispecie in Cina aveva già realizzato un impianto che consentisse la trasformazione del gas OG, ovvero gas di acciaieria, la conversione in, ora ricordo anche, in metanolo. Quindi era un'importante iniziativa che avevano, hanno intrapreso e hanno sperimentato appunto in Cina e volevano impiantare anche in Italia, a Taranto. E quindi diciamo era un programma, poi ovviamente poi non si è più verificato per le note circostanze, quindi non si è più concretizzata questo progetto. E questo impianto consentiva di prelevare parte dei gas dell'acciaieria 2, nella fattispecie, per cui era interessato diciamo all'acciaieria, perché la gas di acciaieria, che con un impianto messo al di fuori, cioè conferendo con delle tubazioni adeguate e apposite questo gas all'impianto che sarebbe sorto all'esterno dello stabilimento, questa società avrebbe in pratica trasformato e venduto il metanolo prodotto, trasformando con un procedimento di loro, diciamo, di loro brevetto, convertendo questo gas di acciaieria. Per verificare, diciamo, deviso direttamente l'efficienza di questo impianto, siamo andati a visitarlo in Cina. Quindi in questo momento eravamo presenti io, Bartolucci, Pastorino, Ceriani e il Bessone. Che se non sbaglio poi forse loro hanno proseguito con un'altra visita, cioè noi siamo andati via, io, Bartolino e Bartolucci siamo tornati, loro visitavano un altro, cioè la circostanza era verificare sia questo impianto pilota di trasformazione di gas OG in metanolo e da parte loro anche un'altra acciaieria, per motivi che non conosco, comunque si sono fermati in Cina alcuni giorni in più.
Senta, ingegnere, per quanto ha potuto verificare lei sul campo, cioè nell'attività quotidiana e anche nello studio di queste attività di investimento e di approfondimento tecnico, il signore Bartolucci e il signor Pastorino hanno dimostrato la sufficiente esperienza?
Assolutamente, certo, certo. Beh, certo, certamente, l'esperienza e la competenza era senz'altro indiscussa, sicuramente.
Ho capito, io ho finito, Presidente, grazie.
Grazie a lei, Avvocato. Ci sono altri difensori che devono procedere al controesame?
Sì, buonasera, soltanto un chiarimento. Buonasera, ingegnere.
Buonasera.
Ascolti, lei ha parlato di interventi, di investimenti anche di tipo, diciamo, straordinario per ridurre, parliamo della centrale,
sì,
mi pare di capire, anzi me lo confermirei, per ridurre l'utilizzo del gas metano.
Certo.
Ed incrementare viceversa l'utilizzo dei gas siderurgici.
Certamente.
Bene. Mi pare abbia detto, ma mi corregga se sbaglio, che in questo modo si riduceva, credo lei abbia detto, lo sfogato.
Beh, chiaramente una centrale che preveva più gas, è chiaro che va a vantaggio della minor perdita eventualmente, perché una centrale con una recettività maggiore quindi consente a ridurre quanto più possibile la condizione che il gas sia in esubero. Quindi maggiore la recettività delle centrali a prendere gas siderurgico a scapito del metano, maggiore la condizione per la quale quindi il gas non sia in eccesso. Quindi,
per sfogato, no, anche per rendere, come dire, comprensibile a tutti, è il gas che si brucia in torcia.
Comunque, esatto. Comunque bruciato in torcia.
Diciamo che attraverso questa comunque modifica impiantistica,
certo,
questi investimenti di cui lei,
certo,
ha parlato, usando meno metano si riduceva,
certo,
quindi si usavano più gas,
certo,
siderurgici, e quindi veniva bruciato in torcia una minore quantità.
Meno gas possibile, esatto, certamente. Condizione che poi verificata di fatto, perché se lei confronta da un anno all'altro la diciamo ovviamente documentata quantità di sfogato, parlo anno 2010, confrontando con l'anno successivo, il 2012 ancora di più. Una volta che abbiamo preso pieno possesso e piena gestione nel 2012 le centrali, la differenza è rilevante. Insomma,
Quindi diciamo che ha prodotto questo effetto.
Assolutamente sì.
L'ultima cosa, sempre attraverso le suddette modifiche che hanno portato anche questo effetto che ci ha illustrato poc'anzi, la produzione di energia elettrica,
sì,
si è ridotta a parità, certo, di moduli di marcia?
Certamente sì, perché avendo ridotto notevolmente l'apporto di metano vuol dire calorie vuol dire vapore vuol dire energia elettrica, chiaramente abbiamo prodotto molto di meno, anche perché, lo dicevo anche prima, le centrali finché erano gestite dall'Edison in campo, in ambito CIP6 erano a tavoletta. Quindi la produzione è incomparabile, la produzione ante rispetto a quella post gestione, diciamo gestione ILVA, gestione mia, gestione comunque della, da parte della, diciamo del, insomma, nostra, possiamo dire così.
Sì, lei ha detto che da un certo punto in poi, essendo l'impianto, la centrale a servizio, insomma,
certamente,
siderurgico, chiaramente si vendeva soltanto l'energia elettrica in eccesso, cioè quella che non serviva allo stabilimento, mi pare di capire.
Usavamo soltanto, meglio, cercavamo di produrre lo stretto necessario per lo stabilimento, che non era remunerativo, non era conveniente, non era profittevole esportare energia. Bene. Perché col prezzo CIP6 era un vantaggio sicuro e certo. Prezzi di mercato attuali, produrre metano e cedere l'energia elettrica spesso non è la stessa cosa.
L'effetto finale, se me lo conferma, e ho terminato, che appunto attraverso questo intervento, queste migliorie, mi verrebbe certo da dire, appunto, della centrale, si è usato meno metano, si sono usati più gas siderurgici, si è ridotto il fenomeno dei gas bruciati in torcia e conseguentemente si è prodotta meno.
Assolutamente metano. Molto, cioè, certamente sì, certamente sì.
Grazie a lei, avvocato. Chi deve intervenire?
Solo una domanda io, avvocato Iacono, per la difesa Ceriani. Buonasera, ingegnere. Lei prima ha fatto un breve cenno con riferimento al signor Ceriani.
Sì.
Le volevo chiedere se lei ha mai avuto contezza diretta, quindi diciamo una percezione diretta, dei rapporti che c'erano tra Ceriani e il responsabile dell'area acciaieria, o tra Ceriani e Capogrosso, cioè il direttore dello stabilimento. Se ha mai partecipato personalmente a questa, a questi rapporti, eventuali rapporti?
No, da parte mia no, da parte mia posso, sinceramente no, sinceramente.
Quindi non
no.
Ce ne può dare testimonianza?
No, grazie. Assolutamente no.
Sì, Anicchiarico, per sì, il verbale, prego. Soltanto veramente un flash. Se mi conferma che quando la centrale era Edison produceva 1000 megawatt, quando è poi diventata Taranto Energia è stata portata con i vostri lavori a 600 megawatt.
Allora posso soltanto dire la quantità di energia, ricordo che insomma, è stata notevolmente ridotta, perché veramente le centrali venivano portate quasi praticamente al minimo tecnico, specialmente di notte, quando proprio non è conveniente affatto vendere energia, perché l'energia venduta veniva pagata quasi niente. Quindi si è cercato proprio di minimizzare al massimo tanto la CT2 quanto la CT3, di conseguenza le quantità, i volumi di energia elettrica prodotti sono assolutamente non comparabili con quanto veniva gestito da parte Edison.
Prima già ha risposto alla domanda del collega Melucci con riferimento al fatto che la Taranto Energia avesse proprio un'AIA diversa rispetto a Diva.
Certo.
La precisazione che le chiedo, mi può rispondere sì o no, è questa. Gli ordini di cui parlava prima a firma congiunta erano tutti riconducibili a Taranto Energia, questa società che aveva anche un'AIA diversa?
Sì, sì? Assolutamente
non
sì.
Non ho altre domande, grazie.
Grazie a lei. Ci sono altri difensori che devono procedere al controesame? Va bene. Allora, se non ci sono altre domande da parte dei pubblici ministeri, può andare. Grazie, ingegnere. Buonasera.
Grazie.
La ringraziamo.
Presidente, se mi dà la parola, poi devo fare una richiesta.
Sì, nel frattempo i pubblici ministeri, se possono, diciamo, indicare i testi per il 6 e il 7 febbraio, considerando che due testi li abbiamo già rinviati da oggi. Prego, avvocato
sì.
Cagliazza.
Presidente, io le devo rappresentare diciamo la nostra posizione, dico mia e di tutti sostanzialmente i difensori, anche quelli non presenti, in ordine al calendario che loro ci hanno comunicato all'udienza scorsa, perché io sono persuaso che siamo nelle condizioni di convincere la Corte che si tratta di un calendario che pone i difensori nella materiale impossibilità di organizzare la propria attività difensiva. Noi abbiamo già rappresentato alla Corte questo problema e abbiamo, diciamo, con enorme fatica stiamo reggendo un ritmo di due udienze, diciamo, mediamente a settimana. Ora noi abbiamo invece di fronte la prospettiva, parlo soprattutto dei mesi di maggio e giugno, maggio parliamo di 15 udienze in un mese, come no? 15 udienze in un mese, 15 udienze in un mese, giugno parliamo di 2 settimane impegnate, ma con mi pare 4 udienze a settimana. Quindi c'è un duplice problema che insomma, siamo certi che voi vorrete considerare. Il numero delle udienze e la concentrazione delle udienze in una settimana. Non esiste un professionista che sia nelle condizioni di poter dedicare 4 udienze piene che superano l'orario ordinario, come sapete, fissato dal protocollo, e quindi che impegnano l'intera giornata dedicate ad un solo processo. Questa situazione è aggravata, se mai ve ne fosse necessità, dalla abitudine della procura, dell'ufficio di procura, di comunicare ai difensori il calendario dei testi che intende presentare alla Corte settimana per settimana. Mi consenta di fare un parallelo, cui avevo già fatto cenno in altra questione, ma che qui diventa ancora più pertinente. L'unico processo che io riesco a ricordare questo numero di udienze, per la mia esperienza, ma non penso ce ne siano altri, è stato quello di Mafia Capitale a Roma, dove vi erano 18 imputati detenuti, di cui 2 al 41 bis e 5 o 6 in alta sicurezza, dove il decreto che dispose le 4 udienze settimanali motivava in termini di allarme sociale, perché considerata la pericolosità sociale degli imputati e la natura mastodontica del processo, la trattazione ordinaria avrebbe rischiato di far scadere i termini di fase. Quindi, processo con detenuti, con queste motivazioni, e ciò nonostante, pur così organizzata in modo eccezionale l'udienza, che non ha nulla a che fare con il nostro processo, dove non ci sono detenuti e non ci sono problemi di allarme sociale, la Procura della Repubblica, nemmeno il Tribunale, la Procura della Repubblica ebbe la accortezza, che manifestava un senso di considerazione e rispetto per il nostro lavoro e la nostra funzione, di organizzare con mesi di anticipo quel processo, con un meccanismo che definirono delle isole probatorie, cioè si disse: noi capiamo il vostro problema, voi dovete capire il nostro, l'allarme sociale, allora ci mettiamo d'accordo, noi indichiamo temi probatori, testi ve li comunichiamo 5 mesi prima, di modo che siete in grado di organizzarvi e dire: l'avvocato Cagliazza non è interessato alle udienze, a queste 12 udienze, e sa che non accade nulla che possa compromettere. In questo processo non sarebbe neanche facile, perché ci sono posizioni che diciamo praticamente benissimo. Però Presidente, noi dobbiamo dirle, ma veramente senza, non c'è polemica, vogliamo proprio ragionare con voi, non siamo nelle condizioni di poter esercitare il diritto di difesa. Voi dovete comprendere, lo dico ai giudici popolari, che per ogni controesame di questo test non c'è solamente una frettolosa lettura delle SIT rese, le problematiche che ogni SIT pone, le ricadute sulle perizie, sulla prova scientifica, piuttosto che sulle intercettazioni. Noi andremo incontro all'esame di testi, se ho capito il mese di maggio sarebbe dedicato principalmente, se ho capito bene, ai reati pubblica amministrazione, ma comunque dove avremo un incrocio micidiale tra le sommarie informazioni e il materiale intercettativo che insomma, ci dovrebbero depositare a breve. Quindi voi dovete comprendere che quando finisce questa udienza noi già adesso siamo normalmente costretti a proseguire per preparare l'udienza del giorno dopo. Se voi ci chiedete di farlo 4 volte in una settimana, significa che noi 4 volte dobbiamo stare qui e gli altri 3 giorni, compresi il sabato e la domenica, dobbiamo preparare il processo. E dovete comprendere che noi abbiamo anche altri processi. Presidente, io questa cosa la metto per ultima perché sembra un discorso, come posso dire, quasi mercantile, ma noi siamo dei liberi professionisti. Cioè non è che noi abbiamo, sì, ma dico, non è che noi abbiamo anche altri, non faccio il discorso del fuori, diciamo, questo è rimesso alla vostra sensibilità dell'essere del foro o di non essere del foro, perché voi potrete dire l'imputato si nomini un difensore del foro locale, anche se, diciamo, non è scritto da nessuna parte che non posso scegliere. Però dico, sono cose che voi dovete considerare. Allora noi non possiamo pensare che voi non le consideriate. Immagino che il vostro calendario sia stato ispirato a un'esigenza di rapidità e non abbia, se mi permette di dirlo, diciamo, riflettuto sulle tematiche del diritto di difesa, che nel dibattimento è il protagonista. Insomma, cioè, se non è il dibattimento il luogo nel quale noi dobbiamo essere messi nella più piena condizione di esercitare il nostro diritto, io non so dove altrimenti questo deve accadere. Allora vorrei che fosse ripensato il calendario e che voi consideraste, signora Presidente, che noi non potremmo accettare questo nostro calendario. Noi vogliamo risolvere questa questione pacatamente, civilmente, con fair play all'interno dell'agone processuale, convinti di potervi convincere. Quindi mi faccia fare questa richiesta veramente accorata, che è a nome di tutti i colleghi, nella speranza che vogliate riconsiderare nei termini.
Ma, avvocato, insomma, diciamo, ne parleremo anche con il Presidente. Per quanto riguarda l'orario, lei sa bene che è stato, diciamo, prorogato per quanto riguarda questo processo, quindi rispetto all'ordinario, quello che l'ordinario.
Presidente,
sì,
se
sì,
mi consente.
C'è un decreto, diciamo, che considerata la specialità, e poi tra l'altro voglio aggiungere solo questo, diciamo, forse concentrare, noi abbiamo considerato il fatto che probabilmente concentrare più udienze in una stessa settimana ed avere delle settimane libere a, diciamo, sotto il profilo organizzativo del lavoro, del vostro lavoro, probabilmente, diciamo, poteva
rivestire il calendario anche. Noi se settimane libere
per quanto
due.
Riguarda maggio potremmo anche cercare di alleggerirlo nei limiti del possibile, perché mi rendo conto che è un po' pesante, però gli altri mesi, insomma, ci sono due settimane libere per ogni mese, quindi lunghi
periodi. Sì, però Presidente, voi in quelle settimane dove ne rimangono due libere ci fissate per esempio tre udienze, non so, lunedì, martedì, tra l'altro avete anche cambiato, noi per esempio abbiamo organizzato dei rinvii di udienze sapendo di dover contare sul fatto che martedì, mercoledì è occupato dal processo di Taranto. Ora voi ci fissate dei lunedì, per dire, forse anche qualche giovedì, non sono sicuro, ma sicuramente dei lunedì. In più, se voi ci fissate due giorni, poi un giorno di interruzione e un terzo giorno, è un massacro.
Sì, diciamo che potremmo rivedere per cercare di, diciamo, no, di venire incontro a queste esigenze, di calibrarlo, però insomma non mi sembra un calendario, no, tranne che per il mese di maggio mi sembra un calendario che è assolutamente abbordabile, insomma.
Presidente, io
anzi
volevo...
mi sembra anche ridotto.
No, Presidente, io le devo rappresentare
rispetto
questo.
Rispetto a quello che era diciamo il programma iniziale.
No,
per quanto riguarda, delineato poi dal decreto, dai decreti, dai veri decreti del Presidente.
Ecco, Presidente, ecco. Io su questo
se comunque, piano, io... ecco, se le difese cioè, rappresentano che rispetto ad avere delle settimane libere preferiscono avere, diciamo, meno udienze ogni settimana, però
Presidente,
non credo che nell'organizzazione complessiva settimana libera faccia un po' comodo anche a voi avvocati.
No, Presidente, non è una questione di qui veramente si tratta del massimo rispetto che penso che voi vogliate dare importanza al processo. Cioè, quindi qua non si tratta neanche più di avvocati, si tratta di rispetto verso l'accertamento della verità nell'ambito processuale e la concretezza del diritto di difesa. Allora, sotto questo profilo, siccome lei più volte ci ha rappresentato che non sarebbe un vostro reale problema quello di avere delle cadenze anche un po' più rallentate, ma ci ha detto: guardate, io ho un problema che riguarda la mia persona perché io sono stata assegnata a questo processo e c'è vacante.
Sì, questo avete è soltanto spiegato... un elemento, però lo vorremmo celebrare questo processo.
Lo vorremmo celebrare,
al di là di delle motivazioni.
Noi, assolutamente,
cioè,
anche
cosa
noi.
Che stiamo facendo, però nessuno lo mette in dubbio.
Il discorso è questo. Allora, il discorso è questo, siccome il processo sta crescendo ovviamente a dismisura e lo state vedendo, più cresce questo processo, più diventa complicato ovviamente anche per noi, oltre che per voi, la gestione del processo, perché i dati da tenere sotto controllo sono tantissimi e chiaramente c'è anche una variazione rispetto alla fase delle indagini preliminari. Quindi ovviamente dai verbali sommari informazioni, 4 pagine diventano 400 pagine di verbale. Allora, rispetto a questo dato, Presidente, siccome ecco, voi avete dei rapporti diretti col Presidente del Tribunale, questo verbale noi stiamo rappresentando le esigenze difensive, da questo punto di vista ritengo che dal punto di vista organizzativo, se il problema è ovviamente lei che ha questo tipo di incarico con questo
fatto,
tipo di...
Non è solo quello.
No, siccome è stato
mio
detto, oltre che da lei, è stato
però
anche
non
scritto,
è solo quello, è evidente
è stato anche
che non
scritto
è solo
nel provvedimento del Presidente del Tribunale. Allora, io penso che questo processo sia di un'importanza tale che possa giustificare sia i soneri per quanto riguarda voi, e parlo anche del giudice all'atere che so che fa un'attività processuale altrettanto gravosa come la nostra, sia per quanto riguarda lei che ha questo tipo di incarico. Cioè, questo processo, avviso di questa difesa, per l'importanza del processo, merita questo tipo di deroghe. Quindi, come abbiamo derogato, l'ha fatto unilateralmente il Presidente sull'orario del processo, si può derogare da a quelli che devono essere, dal punto di vista organizzativo, i vostri carichi di lavoro. E quindi fare in modo che anche voi possiate, perché a noi interessa anche che voi abbiate il tempo di studiarvi tutte le carte che arrivano, perché se noi tutte le questioni, cioè io penso soltanto alla perizia e a tutto quello che noi abbiamo portato di contributo difensivo nella perizia, voi dovete guardare poi quelle cose e dovete avere il tempo di guardarle e metabolizzarle. Quindi da questo punto di vista
riconsidereremo il calendario e vedremo se sarà possibile, cercheremo in tutti i modi di tenere presente le esigenze che avete rappresentato.
Sì, Presidente,
quindi
scusa,
comunque per quanto riguarda il mese di febbraio resta quello che avevamo pubblicato.
Questo è pacifico. Vedete, io faccio innanzitutto un esempio concreto così da intenderci. Abbiamo detto a maggio 15 udienze, l'ultima delle quali il 30, e poi avremo udienza il 4, il 5, il 6 e l'8 giugno. Cioè sostanzialmente nell'arco di 20, un mese e mezzo facciamo 20 udienze. Ora voglio dire, al di là degli impegni che ognuno di noi aveva anche già in precedenza assunto e che evidentemente ci legano in ragione del rapporto fiduciario che abbiamo con i nostri clienti, ma questo io lo metto in disparte per un attimo. Io dico che questi ritmi, 3 udienze a settimana, 4 udienze a settimana, 15 udienze in un mese, sono, credeteci, sono inconciliabili concretamente per noi, onde approntare una difesa congrua e degna, decorosa, dignitosa, chiedo scusa, ho terminato, rispetto a questo processo. Questa è l'istanza che noi vi rappresentiamo in linea generale, queste sono le motivazioni che sottendono una richiesta concreta, che è quella di non fissare oltre 2 udienze alla settimana. D'ora in poi, considerando anche che l'impegno che ci attende tra i reati contro la pubblica amministrazione, trascrizione delle intercettazioni, periti epidemiologi, i custodi e quant'altro, un impegno particolarmente gravoso, per cui noi ci aspettiamo che semmai il ritmo rispetto alle 3 udienze eventuali che talvolta abbiamo effettuato oggi vada a scemare, non certo ad accelerare. Chiediamo pertanto che non si superino in maniera più assoluta le 2 udienze a settimana d'ora in poi. Chiediamo inoltre ai pubblici ministeri, guardate, non è un intervento di natura polemica, perché io capisco che i pubblici ministeri, se non ci dicono con congruo anticipo i testi, non lo fanno per crearci un disagio, voglio dire, un comportamento certamente non doloso. Fughiamo il campo da qualsiasi fraintendimento. Chiediamo però che in qualche modo si rendano parte diligente, facciano l'impossibile per darci un programma che superi la settimana. Noi l'abbiamo chiesto ieri quali dovevano essere i testi da sentire la settimana prossima, ci è stato risposto non siamo in grado di indicarli, ve li diremo domani. Bene, noi chiediamo che si faccia un programma almeno mensile dei testi da sentire. Quindi le richieste concretamente avanzate da queste difese sono due: non andare oltre due udienze alla settimana, conoscere con congruo anticipo almeno il programma del mese successivo dei testi che i pubblici ministeri intendono escutere. Grazie.
Bene. Allora, pubblico ministero, diciamo, c'è un invito da parte dei difensori, anche della Corte, se fosse possibile, diciamo, cercare di fare un programma quantomeno un po' più ampio di quello che Presidente. Fino adesso è stato fatto. Mi rendo conto che qui c'è il problema delle intercettazioni.
Essenzialmente il problema è quello.
Quindi
perché...
questo problema, però, diciamo, consideriamo che prima di un mese le intercettazioni, la perizia non sarà depositata, quindi c'è questo lasso temporale comunque da riempire, per cui una programmazione relativa a questo lasso temporale forse si potrebbe.
Presidente, ma già da un po' di tempo abbiamo anticipato che per il 20, quindi fatta eccezione per le udienze dal 20 in poi, saranno citati i periti medici. Quindi era stato già anticipato questo. Ovviamente ecco, prevediamo qualche udienza sicuramente, non penso che l'esclusione si riesca a completare nel giro di una sola udienza. Certo. Poi adesso abbiamo i testi per il 6 e il 7, pure fare programmi diventa un po' difficile, oggi lo abbiamo visto perché già all'udienza del 6 abbiamo rinviato due testi di oggi, Lupoli e Di Maggio sono andati al 6. Possiamo completare quell'udienza aggiungendo i testi Monno e Impellizieri.
Monno e
allora
Impellizieri
è il numero 30, Monno che era un test già citato in precedenza però poi è giunta la giustifica in quanto fuori sede, ed è il numero, Presidente un attimo, okay, lo trovo, il numero 139.
Impellizieri
è 130, Monno è 139.
139.
Poi Lupoli e Di Maggio.
Lupoli e Di Maggio.
I due testi rinviati oggi. Questo è il 6 febbraio, mentre invece il 7 febbraio abbiamo gli ultimi testi. Beh, stiamo seguendo per lo più un ordine, quindi ci sono i testi Rizzo Francesco e Di Natale Gioacchino, che sono i numeri 131-132. E poi, sempre per quell'udienza, possiamo ricitare la teste 105, Benemerito, è già citata.
Sì. La signora Benemerito forse aveva chiesto la visione del video mercoledì
unitamente a Cinieri e D'Alfonso, quindi 98 e 104. D'Alfonso, quindi per il 7 Rizzo Francesco, Di Natale Gioacchino, Benemerito, Cinieri, D'Alfonso, e poi per il 20 c'è la citazione
Rizzo Francesco Di Natale.
Sì, magari se diciamo per marzo.
Presidente, a questo punto cioè noi non abbiamo.
Va bene.
Presidente, c'è il problema del deposito della perizia a questo punto.
Presidente, ecco, un programma sarebbe meglio.
Presidente, chiedo scusa se mi permetto, volevo chiedere alla procura, comunque alla corte, insomma, ovviamente.
No, un momento, ma ha indicato anche Cinieri per il 7.
Sì.
Cinieri è.
Cinieri e D'Alfonso.
Ho capito, ma Cinieri è protagonista di intercettazioni sul capo. Cos'è? LL, adesso non mi ricordo il capo. Cioè, proprio le intercettazioni di Cinieri con Archinà sui 10.000 euro. Sì, voi non lo sapete, ma noi sì, però. Lo sa pure la procura, quindi senza le intercettazioni non la possiamo certamente sentire. Dico, non è che l'ha ordinato il medico, se non si possono sentire dei testi non si tiene l'udienza.
Sì, allora cerchiamo magari di aggiornarci su Cinieri e vi risulta che effettivamente...
No, Presidente, non, sì, è un soggetto evocato nelle intercettazioni, questo è sicuro, questo è sicuro, questo è sicuro, però può essere ascoltato ugualmente,
non è
questa è la richiesta della procura.
È personalmente protagonista delle conversazioni sulla preparazione dei 10.000 euro, con Cinieri, stiamo parlando di Cinieri.
Certo.
Parla lui, tra l'altro sono due intercettazioni, due le abbiamo anche chieste noi, una di Cinieri.
Sì. se è possibile, pubblico ministero, di soprassedere su
tutti. Va bene, presidente, ma ne possiamo indicare solo quei due, dopodiché per quanto riguarda il settore pubblica amministrazione, veramente abbiamo.
Ma qui saremo praticamente al 20 febbraio perché sì, non ci sono.
Dovremo poi andare oltre le intercettazioni, sì, perché non davvero non abbiamo nessuno.
Dopodiché
che possa.
È programmato
essere
l'esame dei periti. Sì, dopo sì, quelle due udienze è programmato l'esame dei periti, per cui Cinieri lo possiamo tranquillamente rinviare dopo il deposito della perizia trascrittiva. Avvocato Lisco voleva intervenire.
Presidente, io in pratica ho un problema, nel senso che sono interessato alla posizione di Rizzo Francesco, solo che il 6 e il 7, o meglio dal 6 in poi, io sarò ricoverato, quindi ovviamente capisce la difficoltà, avendo e seguendo io il processo per conto anche dell'avvocato Enrico, la difficoltà dopo a trasferire un po' le mie conoscenze a un delegato. Quindi chiedo se la procura potesse, voglio dire, soprassedere al test Rizzo Francesco fissato per il 7, che è l'unico test, perché altrimenti io il 6 e il 7 avrei problemi, anzi sin da oggi dovrei insomma chiamare, delegare un collega, spiegare tutta una situazione, far rincontrare l'imputato con il collega. Per me diventa un po' difficile, oltre a tutto lavoro di anticipo, perché io sarò ricoverato dal 6 fino al 9. Io non ho mai posto problemi, insomma, per la mia problemi di salute, ecco. Quindi almeno se si potesse soprassedere a Rizzo per il 7.
Probabilmente non riusciremo neanche a sentirli tutti questi testi.
Esattamente, anzi. Presidente, scusi, per la benemerito, noi abbiamo quel
quindi
problema di video.
Aggiorniamo anche il 7, il pubblico ministero, non lo citate per il 6 e il 7.
Presidente, allora per il 6 lasciamo soltanto Lupoli, Di Maggio e Monno?
Sì.
Sì, e il 7 che Rizzo era, se non sbaglio.
Il 7?
Il 7 era previsto.
Il 7 bisogna.
Ah, chiedo scusa, sì, sì. No, sì. Allora, il 6 Lupoli, Di Maggio, Monno e Impellizieri. Sì,
Impellizieri, ecco.
Impellizieri.
Sì, per il 7 invece.
Lasciamo.
Di Natale e Benemeri.
Vuole aggiungere qualche altro a questo punto, pubblico ministero? Vuole inserire qualche altro testimone al posto di Rizzo e di quell'altro test?
Presidente, c'è il serio problema, perché ci sono dei testi che comunque sia, c'è il problema delle intercettazioni. Io non so chi devo indicare.
Io altri non posso indicare.
Va bene, allora lasciamo così solo questi tre, anche per evitare che i testi tornino più volte.
Grazie Presidente.
Va bene, grazie a lei.
Presidente, io volevo chiedere un chiarimento.
Prego,
avvocato sotto casa.
Prego.
Visto che la procura ha anticipato la citazione dei periti dal 20 in poi, sono calendarizzate già tre udienze per quella settimana, 20, 21, 23 e poi c'è la settimana successiva 27, 28. Sì. Io volevo capire se per tutte queste udienze la procura prevede la presenza dei periti, perché noi abbiamo l'esigenza di organizzarci anche con i nostri
avvocati. Abbiamo sentito altri periti e l'esame è durato sette udienze, quindi diciamo non meno di un 3-4 udienze.
Quindi c'è la conferma della presenza almeno
dei periti per almeno 3-4 udienze, però con questo è sempre una previsione orientativa.
Mi rendo conto.
Nessuno le potrà dare la certezza assoluta, sicuramente una settimana, 2-3 udienze sicuramente saranno impegnate.
Ok, perfetto.
Va bene,
grazie.
Poi si informa, va bene, l'udienza è tolta.